Allora, oggi è il 10 ottobre, stiamo facendo la prima discussione comune su alcuni temi del laboratorio di sintesi. Abbiamo questo nuovo strumento, oltre ai blog individuali c'è questo blog che è curato da Andrea e ci mette delle ore di notte a farlo, quindi diciamo, lo ringraziamo tutti, dato che non è così automatico niente. E lo ringraziamo molto perché lui fa una scelta di alcuni più significativi, no? Che a sua fonte ritiene più significativi. Io credo molto a questo giudizio, cioè è la sua responsabilità. Poi io ne guardo un altro e dico, ma come, questo è un capolavoro, tu non l'hai visto? Oppure uno di voi dice, ma è possibile, ma ha scelto quello, ma è veramente assurdo, voglio far vedere il mio. Perfetto, benissimo, senza tutta questa retorica, però molto 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 volentieri, però dobbiamo fare una maniera per cominciare, no? Quindi per cominciare sono questi che ha individuato Andrea, e poi ne vediamo altri se volete, eccetera. Comunque è anche una prassi, in maniera che un po' voi vi abituiate a delle tecniche che a noi interessano molto, e cioè le tecniche che anche impariate un poco a parlare in pubblico, brevemente, in maniera concisa, non è che uno ci deve stare 3 ore, ma diciamo a confrontarsi con una comunità, in questo caso di lavoro. Da questa faccenda, come tutte le cose nostre, nella nostra idea, sono tutte complottanti, cioè sono tutti rivoli che dovrebbero confluire a livello diverso di intensità nel vostro progetto. Noi non facciamo questo a scopo diversivo, lo facciamo perché riteniamo fortemente che avere questa lente di sguardo sulla periferia ci può accendere pensieri che possono diventare strategie piccole, medie, grandi, decisive del progetto. Questo è chiaro, spero che sia chiaro, e comunque adesso cominciamo. Allora, Andrea, come facciamo? Okay. Chi sono i primi due?
Allora, entriamo intanto nel blog.
Non ci ho messo il link?
No.
No, dovrebbe essere qua il link. Scusami.
Ah, ecco. Okay. Allora, intanto diciamo che ho apprezzato l'eterogeneità dei lavori e anche la libertà che si sono presi, a volte anche forse un po' troppo, sia nella creazione dei gruppi, perché sono gruppi 2, 3, 4, diciamo che erano stati abbastanza precisi su questo, era da fare in coppia, però va bene. Alcuni non ho capito se non hanno inteso proprio quello che andava fatto, perché o hanno consegnato solo la prima parte, quindi quella sulle opere che abbiamo trattato in classe, oppure quella solo su Maria Lai. Alcuni magari non ci sono andati perché non hanno avuto modo. Comunque, diciamo che io qui ho raccolto quelli che secondo me erano più significativi.
No, queste cose non sono proprio trascurabili, perché è chiaro che se uno dice delle cose devono essere fatte, però se prendi l'antibiotico e non si prendi il gastroprotettore si viene l'ulcera, cioè proprio questo è il problema, no? Allora, se uno dice una cosa la deve fare, se no è inutile, cioè non è che è opzionale andare a vedere la mostra di Maria Lai, no, era stato richiesto formalmente, quindi non c'è niente da scherzare. A me non perché tu abbia scherzato, a me innervosisce questo, perché anche il fatto di essere in due serve anche in casi di questo tipo per poter al limite supplire, ma è abbastanza preoccupante che dal primo giorno le persone non facciano quello che ti è stato detto. Noi ci pensiamo alle cose che vi diciamo, noi le diciamo a caso, così, tanto per aggiungere un menù. Devono essere fatte, quindi gentilmente siano fatte, avete un poco di giorno in più, dovete fare, quindi completate. Prego, vai avanti.
Okay. Io ho fatto una selezione sia appunto della prima parte del to-do richiesto, sia della seconda, quindi sia sulle opere che abbiamo trattato in classe, o comunque della seconda metà del Novecento, e in particolare poi l'altra parte, quella sull'esposizione di Maria Lai. Quindi comincerei con Mario D'Angelo e Vieri Miestriner, che
presentano... Ok, dai, forza, rapidi per favore.
Il lavoro che hanno fatto su...
Sì, è meglio così, siete registrati, facciamo una cosa rapida, però facciamo.
Diciamo funziona così il blog, cliccando su ogni immagine venite ridiretti al blog di uno
al vostro
dei...
a uno dei due loro, ok, perfetto. E da, cliccando sull'immagine si può vedere l'immagine.
Non so
allora,
se volete
due o tre minuti.
Di legarsi alla montagna.
Sì, come vuole loro, adesso decidono loro come fare. Sì, sì, allora, fatele collegate, è meglio. Prego. Avvicinatevi il microfono, gli altri non sentono.
Dunque, buongiorno.
Buongiorno.
Siamo andati a vedere la mostra di Maria Lai, io già conoscevo in passato, ieri forse.
Un'esperienza nuova.
E diciamo, sarebbe molto complesso parlare di Maria Lai, perché la sua opera è molto sfaccettata, molto diversa.
Certo.
Quindi abbiamo scelto quello che per noi era la più significativa.
Bene.
Cioè questa installazione dell'81, che fa nel suo paese d'origine,
dove
attraverso un espediente, come dire, apparentemente semplice, cioè costruire, diciamo...
possiamo cliccare sull'immagine, intanto
ottenere delle strisce di stoffa, da un rotolo di stoffa, legate tra di loro attraverso, diciamo, la connessione, il coinvolgimento della popolazione, del paese, lega insieme tutto il paese a questa montagna.
Certo.
Quindi c'è tutto un discorso di, come dire, di ancestralità, di simbolismo,
certo,
di connessione, di condivisione, quindi assolutamente contemporanea anche con il tema che stiamo sposando quest'anno della... come dire, del coinvolgimento della,
certo,
di ricucire la periferia, no? In qualche modo, quindi ci sembrava molto adatto a vuol dire
raggiungere, sì, perché soprattutto la cosa che ci aveva colpito era andandoci a informare un attimo meglio il fatto che lei veramente sovverte un po' quella che è stata la committenza di quest'opera, nel senso che non realizza un monumento a caduti sostenendo che fosse anche magari meno utile, diciamo, per la collettività rispetto ad una performance invece in cui sostanzialmente riesce a coinvolgere tutto un paese mettendo insieme anche persone che, diciamo, storicamente non sono mai volute.
Certo, perché ci sono inimicizie, ci sono...
Poi un piccolo paesino sardo, diciamo.
Esattamente, riprendere una leggenda, diciamo, del passato in qualche modo ti dà la possibilità di utilizzare uno strumento che, privato della sua funzionalità originaria, diventa banalmente un mero strumento come fosse, diciamo, per evidenziare uno di quei tantissimi collegamenti che teoricamente la visione di un'opera d'arte dovrebbe come
trasmettere, no?
Quindi c'è un livello narrativo, c'è un rapporto, un livello sociale, ci sono molte cose interessanti.
Molti livelli, quindi assolutamente rivoluzionario se la contestualizziamo nell'81, diciamo, veramente un'opera assolutamente...
Cioè, ci siamo immaginati anche proprio fattivamente nell'andare a realizzare quest'opera, dover parlare comunque con persone probabilmente, insomma, anche di
estrazioni diverse,
sicuramente molto diverse anche...
E da cui poi, come dire, in qualche modo abbiamo, come dire, cominciato a cercare di capire come rielaborare, come visualizzare, diciamo, la sua opera.
Ok, bene.
La cosa principale forse è il discorso della tensione, cioè sul fatto proprio di mettere in tensione. Questi fili, che è qualcosa che appunto rende manifesto un legame che è effettivamente vivo, e molto spesso, diciamo, normalmente una persona non ci pone semplicemente la...
Quindi questa è vostra?
Sì, noi abbiamo...
Certo.
Non siamo riusciti a scegliere tra due cose molto forti che ci hanno colpito, cioè... Puoi tornare per scorrere indietro? Ecco, una è questa. Cioè, qual è uno strumento per rendere, come dire, attuale la sua opera? Cioè, una trasformazione, una rielaborazione.
Certo.
Quindi abbiamo cominciato a ragionare su quelli che potevano essere degli strumenti, no? Quello lì è una cannuccia.
Sì.
La cannuccia è un vaso comunicante, quindi un mezzo diverso per connettere, diciamo, il paese alla montagna. Poi siamo passati al metallo, all'ottone e al rame. Poi per passare, diciamo, alla penna, cioè quindi uno strumento più intellettuale attraverso la scrittura e la parola, no, il simbolo e la penna, connettere, diciamo, attraverso il dialogo, attraverso la parola.
Questo è anche un po' lo strumento più forte che ci abbiamo noi come esseri umani, diciamo.
Per poi arrivare a quello che, diciamo, è la sintesi, cioè è un auricolare. Cioè l'auricolare è il simbolo della connessione contemporanea per eccellenza, perché l'auricolare è l'iPhone, è il dispositivo che connette in questo momento tutte le persone a livello
non
mondiale.
Non sentire allo stesso tempo, non dare un ricevere che può essere assolutamente simultaneo, un dovrebbe essere assolutamente...
Sì, e poi invece l'altra immagine, in qualche modo, sono i nostri spostamenti in questi due giorni.
Modo, anche solo il fatto di essere...
Dalla facoltà al Maxi.
Dalla facoltà al Maxi, a casa mia, a casa di ieri.
Portato,
e quindi connessi dai nostri messaggini, dai nostri... come dire... le nostre telefonate che ci hanno, come dire, in qualche modo fatto incontrare per parlare, per discutere, lì ci siamo bevuti una birra vicino.
È bello questo, perché fa pensare anche l'idea, io naturalmente lo mando 2-3 livelli avanti, è bella questa idea, questa trasformazione da quello che è un nastro, no? In fondo che lei ha avuto a questa idea del, diciamo, del filo dell'auricolare o comunque del, in genere, del cavo, e che per noi implicitamente già fa pensare, no, alla situazione idrica in cui in fondo noi vorremmo a poco inserire anche la specificità di queste aree e il modo di trattare in maniera intelligente i flussi idrici, no? A questo punto non sappiamo certo nulla, eccetto vaghissimamente, però è chiaro che operare in questa maniera, è piena di suggestioni, molto interessante. Io volevo dirvi una cosa che è importante dirvi. Studiando la mostra, io sono un appassionato di Maria Lai, sono stato a trovarla nel 2007 in moto l'inverno. Sono andato a Ullastaio con un amico. Sono stato prima a Ullastaio dove noi dormivamo e poi lei da giù a Cardelu alla sua casa studio, a quella zona in basso, sì. Comunque sia, sono andato a incontrarla perché avevo questo amico che era stato suo allievo mentre lei insegnava qui alle scuole, e quindi ho preso l'occasione al balzo perché io la conoscevo, perché lei aveva collaborato con Nemesi, quindi l'avevo vista da là e poi da presto. Comunque questo non importa. La cosa che ho visto guardando con attenzione la mostra, anzi qualcuno me l'ha fatto notare, che adesso non riesco neanche a dare i crediti chi mi aveva fatto notare questa cosa. A un certo punto c'erano dei pannelli nella mostra, non so se nessuno li ha notati, che illustrano quella fase in cui lei fa i grandi scorpioni. Qualcuno l'ha notati? E guardando con attenzione si scopre che quei disegni, o comunque forse in mostra, anche una tesi di laurea generata in rapporto con questo, e scopro con mia grandissima sorpresa che la tesi di laurea è fatta dalla oggi professoressa Maria Guarini, che insegna estimo, quanto di più lontano ci possa esistere. Lei è chiamata amichevolmente Lilli. E comunque a quel punto io mi sono domandato che cosa era successo, eccetera. E ho capito alcune cose, ho avuto un lungo caffè con Lilli, perché io stavo scrivendo il pezzo, e emerge che lei era, come spesso capita i giovani con artisti più maturi, una sorta di giovane amica, assistente, collaboratrice, come spesso hanno gli artisti, no? Questo è come io inquadrerei la cosa, e quindi ha un rapporto strettissimo con Maria Lai, migliaia di documenti, e comunque tra le altre cose questa tesi laurea, che è, credo che sia proprio la tesi, o comunque qualcosa firmato anche da Guarini nella mostra, in un piccolo pannello nella zona in cui ci sono i geni.
Ci sono due grandi quadri.
Sì, sì. Ci sono, nella sua, fase dei gechi, perché lei in una fase...
Sono delle vite architettoniche, sì. Sembra quasi un'installazione.
Sì, sì, infatti poi è stato anche fatto a Valle Giulia, c'era stata una serie di cose. Mi sembrava doveroso dire questa cosa. Adesso, di cui una volta lanciato, la mia idea era lanciare il sasso, a chi interessa saperne di più o verificare l'esattezza di queste informazioni lo farà. Comunque, bene, molto interessante, andiamo avanti, indubbiamente molto interessante. Continuiamo come volete continuare. Secondo me è meglio continuare organicamente all'interno del loro ragionamento piuttosto che saltare, no? È bene che sono loro, il mondo.
Noi abbiamo selezionato Bergamo, perché io uno dei miei artisti preferiti.
Va bene, certo.
Anche di Vieri.
Non lo conosciamo, la cosa che ci interessava di più, ci ha interessato molto nel parlare di Francis Bacon, appunto, era questo quadro
la tesi di Innocenzo X in rapporto anche a quello che era appunto l'ispirazione, diciamo, cioè l'origine dell'opera di Bacon, che è sulla base, diciamo, del dipinto di Velázquez.
Certo.
E di come appunto c'è proprio, cioè, diciamo, ci assistiamo, diciamo, a un momento.
Ecco, volendo sorvolare, diciamo, tutta, diciamo, la biografia di Bacon, mettendo, come dire, soltanto in evidenza alcune tematiche, no? Diciamo, lui è in qualche modo l'antitesi della connessione, per certi versi, perché ha uno sguardo critico sulla politica, no? Che in qualche modo è alienato, diciamo, è un po' di rottura. E quindi ci piaceva, come dire, che era un po' un contraltare, diciamo, un opposto, diciamo, un bianco e nero, no? Per cui quest'opera qui, quello che ci colpisce è sicuramente, come dire, la contemporaneità anche oggi, perché lui parte da tutta una serie di spunti, dalla fotografia, citazioni, il cinema, la cultura, la politica, la letteratura, quindi è assolutamente nel mondo, è contemporaneo. E questo qui in particolare ci piaceva, come dire, in qualche modo...
Come appunto anche questo quadro in qualche modo metta in tensione attraverso l'utilizzo, diciamo, della tecnica pittorica adottata, di questo fatto, di tutte queste linee estremamente verticali che in parte ingabbiano il soggetto, in parte sembra quasi come il soggetto venga quasi scagliato a terra, anche la metà alta sia disegnata in un modo assolutamente molto definito, mentre la parte bassa si compone praticamente di...
Quindi le vostre parole chiave tra quelle prescelte, vi siete focalizzati anche su quello?
Sì, però sono diverse.
Va bene, quali sono? Intenzione? No, quali sono le vostre parole chiave?
Allora, sulla live in realtà ne avevamo sostanzialmente come riassunte tre, come se fosse il concetto di tensione, di connessione e di intenzione.
Ok, perché è fondamentale questo? Perché un lavoro parte sull'altro. Cioè, questo è il discorso. Allora, se alla fine di questo lavoro uno tesaurizza alcune parole chiave, comincia nuove operazioni dalle parole chiave, da un certo punto di vista, no? E questo è il ragionamento. Allora io mi porto dietro da questo, come dire, una sorta di tesoretto logico formale, che dice, a me interessa, forse mi interessa... pensare, a vedere, poi quello che vedremo nel progetto, che vedremo nell'area, vedremo progressivamente, con queste parole. Allora, se ho queste parole, è come se la staffetta funzioni, non so come dire, sono sicuro che funziona, perché mi è arrivata una staffetta. Si chiama staffetta, no? Comunque l'oggetto che nella corsa si passa da una parte all'altra, no? E quindi è più facile innestare un processo. Se è interessantissimo, pieno di idee, tutto quello che vuoi, ma non hai la staffetta, è difficile che tu accendi il ciclo successivo, o comunque è una facilitazione per il ciclo successivo. Bene, mi sembra molto interessante, mi sembra che l'idea tua che facciamo in un'ora è del tutto errata.
Dovremmo dire
molto pessimista, molto pessimista, diciamo.
Dovremmo dire un'ultima cosa, professore, sulla rielaborazione. In realtà noi crediamo che sia perfetto questo quadro, e la tensione che c'è nel quadro, quindi la verticalità, no? La liquefazione, malgrado tu provi a cambiare il colore, non cambia niente, cioè c'è questa verticalità, questo movimento, questa tensione, quindi noi non abbiamo, come dire, cercato di portare nulla, ma facendo vedere degli esempi di cambio di cromia, di come la tensione e la potenza di questo quadro rimane intatta.
Questo è, cioè, come voi sapete, nell'architettura contemporanea, molte tecniche di vibrazione, molte tecniche, diciamo, di linearizzazione, sono tecniche che, diciamo, arrivano a, in qualche maniera, a preformare alcune linee forze, alcune giaciture, alcune complessità del progetto contemporaneo. Quindi, vi raccomando di fare un piccolo passo finale, di scegliervi le parole, essere sicuri su quale parole è più utile continuare.
Più una che tre, cioè noi abbiamo cercato...
Ma due, tre, insomma, poche, ma che ci siano. Bene, che facciamo, li applaudiamo? Applaudiamo. Incoraggiamento. Il primo, la prima, anche gli altri. Sicuramente un...
Per chi non lo sapesse, Bacon sta al Chiostro del Bramante, c'è una mostra che ha inaugurato un paio di settimane fa, quindi vale la pena di andarci.
È una buona mostra?
Sì, è una buona mostra. Diciamo che non è proprio, usano il nome di Bacon e di Freud per attirare, poi c'è molta anche della scuola di Londra, però comunque è una buona mostra.
Bene, sì, al Bramante fanno, diciamo, non proprio il top, ma buonine in genere sono. E poi il luogo è talmente bello sempre.
Ok, continuiamo con
loro due, venite, vai.
Sono tre, loro erano i dissidenti.
Venite.
Ok, li ho messi anche in ordine perché loro hanno, in realtà come molti di voi, hanno scelto la stessa opera.
Si siedono le ragazze. Ok.
No, posso io?
No, sai, tu sei regista.
Hanno scelto la stessa opera, però l'hanno declinata in un modo completamente diverso, quindi mi interessava metterli a confronto.
Va bene, vediamo che fanno loro.
Allora, appunto, sì, come hanno detto i colleghi che ci hanno preceduto, appunto questa è un'opera, anzi un'azione ambientale partecipata, che appunto Maria Leimert in opera l'8 settembre del 1981 a Mulassai, e appunto con l'intento di legare appunto le case alla montagna, ma non solo, perché all'inizio appunto la volontà di Maria Lai di realizzare questa installazione non viene presa bene dalla comunità, che diciamo le pone un limite, cioè oltre a legare le case alla montagna i cittadini hanno espresso la volontà di anche andare a visualizzare a test televisivamente quelle che sono le relazioni che si sono instaurate appunto tra gli individui della comunità. Infatti una cosa che ci aveva colpito è che le case, insomma i vicini che erano amici hanno realizzato dei nodi su questi nastri, invece i vicini che appunto hanno scelto di non legarsi e quindi il nastro prende...
Hanno fatto dei giri strani.
Esatto, e quindi il nastro diventa appunto, come infatti abbiamo scelto la parola chiave, un confine.
Come una sorta anche di rappresentazione un po' materica di quelle che sono le relazioni all'interno della comunità.
Esattamente, okay. Infatti ci aveva colpito proprio questo, ci siamo diciamo posti il problema che appunto questo nastro non...
Che rappresentava un po' le relazioni, esatto. Diciamo, nel senso qual era che... Per come per noi cioè queste relazioni potevano essere da una parte la nostra sicurezza, la nostra famiglia, il nostro luogo protetto, da un'altra parte sono anche la nostra gabbia, i nostri limiti.
Però tendiamo sempre poi a...
Esatto, quindi fondamentalmente abbiamo cercato di rappresentarli all'opposto di come fondamentalmente ha fatto l'artista, che è...
Con un muro, cioè un muro.
Esatto, come se questo nastro fosse per noi...
Diventasse proprio un confine, quindi un muro.
Cioè, come se le relazioni che attestiamo con i nostri familiari, i nostri amici, ma anche con il nostro luogo di nascita in cui viviamo, da un'altra, cioè, se da un lato sono appunto, ripeto, da un'altra casa, dall'altra ci soffocano. E vorremmo, diciamo, questo pensiero era uscito dopo un lungo dibattito su tutti altri argomenti, proprio sulla nostra città e i nostri familiari, e quindi siamo trovati poi a ragionare.
No, la cosa poi alla fine che conta è una certa forza dell'immagine che voi avete fatto, no? La forza dell'immagine che è ovviamente interessante, colpisce, soprattutto per chi conosce Maria Lai, perché ovviamente è una citazione ovvia per chi conosce la questione, però è anche un ragionamento in chiave diversa, no? Quindi una volta che tu sei davanti all'immagine ti si apre la tua, la tua in quanto, diciamo, persona che può essere attratta e può fare una serie di ragionamenti, di interpretazioni, no? Se un'immagine potente, aperta a interpretazioni che, diciamo, superano anche le vostre, anzi, devono superare le vostre, perché sennò tanto vale fare un'altra cosa, no? L'immagine deve essere aperta a plurinterpretazioni di per sé. Bene, allora...
La seconda opera che appunto invece abbiamo scelto tanto in maniera che ci aveva colpito sono le parole imprigionate.
Sì.
In particolare appunto nella mostra ci hanno colpito tanto questi libri cuciti, perché ti appunto quando li osservi li trovi un po' all'inizio spaesale, infatti la parola che abbiamo scelto è proprio limite.
Perché proprio giocare con il confine.
Esatto.
Voi già conoscevate la mostra? Quindi mi siete particolarmente grati.
Sì.
E non capite come qualcuno della classe possa non essere andato, giustamente, dopo essere stato sollecitato. Ok.
Quando ti trovi davanti all'opera ti senti un po' appunto, mi ha da dire cieco, nel senso che tu vedi ma non capisci.
però come se dentro il libro, scusa, ma è come se appunto, cioè, come se dentro il libro ci fosse scritta la storia, la memoria collettiva del luogo di Ulassai, della vita di Maria Lai e di tutto il suo passato, che in qualche modo non è stato mai scritto, però un po', dato che è scritto appunto con questo filo tipico delle testitrici di Ulassai,
noi non abbiamo gli strumenti per poterlo capire fino in fondo.
Cioè, riusciamo a percepire che c'è, è come se ci fosse scritta appunto la storia all'interno di quel libro, ma noi non abbiamo appunto i mezzi, non parliamo lo stesso linguaggio, quindi un po' come dovremmo essere una testitrice di Ulassai per comprendere fino in fondo quel libro, abbiamo scelto di rappresentarlo con in braille, perché un po' parallelamente è come un po' se fosse, cioè, come un cieco riuscirebbe a leggere questo libro, ma noi non ci renderemmo conto, cioè non riusciremo a comprenderlo, ci renderemo solo conto del fatto che abbiamo informazioni.
Ah, eccolo, bello. Nel caso di essere in tre avete fatto una sinergia, però bisogna dire, magari in due non ce la facevate, no? Bisogna dire anche. Molto bello, molto molto bello. Sono... Che ci famo? Non lo so. Non so, però è sicuramente molto bello. Ok, c'è altro?
Vogliamo dire altro? L'ultimo.
Sì, l'ho fatto tre perché eravamo tre.
Sì. Ah, e sei stati a casa sua?
Sì, abbiamo appunto analizzato quest'opera di Gaston Masterclass, in cui comunque viene condotta, diciamo, nell'opera di Conica dell'Intersect, viene condotta secondo noi appunto una critica alla speculazione edilizia e il fatto che appunto lui realizzi questi tagli all'interno degli edifici e crei questi coni prospettici ci ha fatto pensare che comunque la sua opera potrebbe essere molto attuale anche un po' per il discorso che facevamo sulle periferie, nel senso che un'opera di Masterclass potrebbe ad esempio essere inserita nell'ambiente odierno, ad esempio l'abbiamo inserita nella città di Londra.
Perché che succede? Fondamentalmente quell'edificio dell'opera di Martha Clark era davanti al Ponte 2 e sarebbe stato abbattuto
dopo poco.
Museo. E allo stesso modo noi abbiamo...
Quindi questa è una vera opera di Martha Clark. Quindi quando già io pensavo che avesse operato solo in America, non ricordavo queste cose, non ho mai nella storia della collana, quella di Zevi, è sempre stato pensato a questo libro di Martha Clark, non è mai stato fatto per una ragione o per l'altra, e quindi non ho mai visto effettivamente una monografia. Pensavo che lui avesse operato solo negli Stati Uniti, invece ha girato in varie altre situazioni. E certo, Caspia, non l'avevo mai messa a fuoco questa cosa. Anche se è morto così giovane.
Sì. Quindi come diciamo lui applicava, lavorava su questi edifici sani che però sarebbero stati abbattuti per fare spazio fondamentalmente a quella che lui definiva speculazione. Noi abbiamo immaginato un po' che lo sviluppo, diciamo che hanno preso alcune, la direzione dello sviluppo hanno preso alcune città, rispecchi almeno in parte alcuni principi di speculazione, quindi abbiamo scelto di mettere una immagine della City di Londra al posto della Parigi degli anni 80.
Bene. In realtà, detto francamente, a me del fatto che riguardi la speculazione non importa quasi nulla, però questo è un problema mio, cioè io mi rapporto con questa immagine per una serie di altri meccanismi, no? Che sono quasi unicamente visivi, formali e formativi, no? In qualche maniera astratti dal significato politico. Lo capisco che per lui era importantissimo il significato politico, non lo metto minimamente in dubbio. Però, ripeto, l'opera d'arte, qualunque oggetto della realtà è aperto a infinite interpretazioni, l'opera d'arte da un certo punto di vista ancora di più, no? Ancora di più. Quindi, certo, uno può riprendere il discorso dell'implicita critica, diciamo, alla speculazione edilizia, oppure può altrettanto utilmente pensare ad alcuni meccanismi, no, di trasformazione tra l'esistente, il nuovo, cioè, diciamo, è anche un mondo formale molto interessante, no? Il mondo del taglio, il mondo dello scavo, il mondo delle viste improvvise, ci sono tante cose, no, che ti aprono lo sguardo. Mi raccomando, che cosa avete pensato come parole chiave voi?
Limite
e
maceria.
Ah, limite e maceria.
Confine, prima confine perché sia qualcosa che, cioè, ci definisce, insomma, il nostro spazio, la propria uh-huh. che sia qualcosa che tendiamo sempre a scavalcare, limite perché invece è uh-huh. qualcosa che non, in nessun modo riusciamo a superare. Uh-huh.
Maceria non mi piace affatto, perché la maceria non è Martha Clark, tanto per cominciare, no? Ci sono parole molto più ricche di maceria, perché maceria nel nostro, diciamo, utilizzo comune vuol dire calcinaccio in forme, no? La maceria non ha più forma, no? È un calcinaccio in forme, quindi è un po', secondo me, è una di quelle parole difficili poi che possono essere veramente produttive. Forse la parola rovina è già una parola più mirata, no? Perché il mondo della rovina è un mondo amplissimo, che è un mondo che va dall'antico, dalla rovina arcologica, a invece proprio quello che fa Martha Clark. A me maceria,
alla fine penso che finisce tutto maceria, perché in un mondo nell'altro quell'edificio in cui tu lavora diventeranno
macerie. Ma siccome io sono professore di progettazione, capisci? Mi preoccupa molto questo. Se io fossi un docente all'Accademia di Scultura, non avrei nessun problema a lavorare con maceria, mi spiego? O anche la stessa pittura, diciamo, chissà che combinano questi ragazzi. Ma siccome noi abbiamo il problema, sì, di farli girare volentieri, come anzi li stimoliamo, però anche di essere sicuri che voi abbiate dei concetti, delle parole, delle staffette che possiate riutilizzare nei discorsi successivi, ecco perché io penso che la parola rovina sia più interessante che la parola maceria, personalmente. Grazie, molto interessante.
Ok, Martina Ciarletta e Jessica Di Curzio. Volete iniziare da Maria Lai?
Come volete fare?
Sì, no, viene se possibile.
Ok.
Allora, abbiamo analizzato come modo che si è detto di voi, che non me ne vogliamo, sì, della pronuncia un po' di più. Allora, praticamente è un voi, fa una serie di diretti, diciamo quello, quasi che negli anni 70, quello su cui noi ci siamo concentrate è appunto la forza generatrice del Cristo, cioè secondo voi. Che cos'è? Che è semplicemente il tempo, cioè nel senso la sua azione da parte di artista, possiamo definirla abbastanza semplice, crea un impatto allo stendere, alla fine è il tempo che crea in realtà l'opera d'arte. Quindi quello che noi abbiamo, diciamo, riproposto,
attraverso il seccaggio si fa,
sì, attraverso appunto la disidratazione si creano appunto tutte queste crepe che a modo nostro è come se raccontassero una storia, diciamo, ogni crepa, ogni incrinatura è appunto una storia. E diciamo noi abbiamo,
quindi in questo senso il rapporto con i cretti di Gibellina è ancora più diretto,
è ancora perché più diretto, certo, perché quelli possono addirittura essere, certo, appunto vissuti, ci si può appunto passeggiare in mezzo,
sì, ma è anche perché diciamo lì è la storia ricostruita in qualche maniera, no? Esatto. La storia di,
diciamo, a noi ci interessava un po' il filo della narrazione che avesse con i cretti, anche se ricordarlo poi un po' a Maria Lai, e appunto la nostra deve essere un po' più ok. La nostra appunto rielaborazione è stata proprio questa, appunto a partire dal concetto di risematizzazione, ma l'abbiamo definita appunto una risematizzazione fallita, perché abbiamo appunto riproposto quest'opera attraverso un materiale inusuale, come comunque veniva fatto anche dagli artisti dell'epoca, però notiamo come perde tutta la carica espressiva,
no?
Perde tutta l'importanza e quindi si va a perdere proprio quello che è il concetto di opera d'arte, quindi non è, per ritornare anche un po' al discorso che facciamo nell'ultima lezione, che ok, sì, quella è un'opera d'arte, ma sono capace a farla anch'io. E in questo caso non ci è riuscita, perché comunque non possiede appunto quel principio di arte che c'è. Per quanto invece riguarda Maria Lai, ci siamo concentrate su quello che è l'opera, l'arte ci prende per mano, incontrare e partecipare. Diciamo che noi siamo andate completamente a scatola chiusa. Io almeno da parte mia non conoscevo per niente l'artista, certo, se non quando l'abbiamo
visto. Ma va anche bene così, a volte. Anzi, va bene, no? Perché hai un effetto di...
Come principio non ho cercato nulla neanche nei giorni precedenti, diciamo che siamo andate lì a scatola chiusa. Ci ha colpito molto quest'opera, probabilmente anche il modo in cui è stata esposta, perché c'erano questi grandi teli, queste pagine bianche con queste piccole scritte appese, quindi che volavano in qualche modo lanciate così nell'ipercorano, possiamo dire. E quindi, a parte che comunque è importante appunto il concetto di dare la voce al popolo, fare esprimere i propri pensieri, questa è una cosa che ci ha colpito particolarmente più di altre, perché come appunto vedete non ha scritto di voi, anche queste sono storie, anche queste sono la narrazione del luogo, e quindi noi abbiamo scelto quest'opera in particolare e a modo nostro l'abbiamo riproposta, dando voce a quelli che erano i visitatori dell'opera, cioè proprio banalmente, con un foglio a quadretti, con un pennarello abbiamo chiesto ai visitatori dell'opera di esprimere un pensiero.
Bello! Allora, vediamo, dai.
Allora,
l'arte ci prende per mano è quello che scrive lei.
Sì, è quello che perché ci ha colpito anche, diciamo,
sì,
quella grandissima lavagna bianca, sì. Che potete scrivere. E quindi abbiamo raccolto circa 7-8 pensieri.
Sentiamone qualcuno.
Allora, perché poi le decifrare le scritture sono un po'... Provo a fare arte, dice Maria Lai, nel massimo della dignità artistica. L'unico modo per unire l'arte, quello che unisce vita ed arte, come una ragazza che probabilmente non aveva tanto capito il nostro intento, gesta l'arte e arte, però va bene, ricucire l'anima per creare colori nel mondo, molto interessante e liberatrice, e anche quest'altra ragazza straniera non aveva ben capito perché dice semplicemente che era molto interessata a questo spazio piuttosto moderno all'interno della città antica. E poi abbiamo un filo che unisce realtà e immaginazione e un racconto successivo attraverso Maria Lai. Nel senso, il concetto, beh, ovviamente le sue parole, i suoi gesti risuonano in un panorama molto più ampio, sicuramente più eterno, però questo era comunque, è stato comunque un piccolo esperimento sociale che rimarrà penso all'interno di questo lavoro.
È bello quello che dice... L'unico modo per unire l'arte.
L'unico modo per unire.
Questo è molto interessante, lo dice in una maniera molto, non so come dire, multicastica, lo dice molto bene ed è uno dei grandi cavalli di battaglia, ovviamente, di Maria Lai, è molto, 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 molto implicitamente, è la ragione per cui noi abbiamo voluto inserire con forza questo ingrediente nella periferia, no?
Cioè, quindi dice, è
una cosa tanto bene quanto potente, lo dice proprio bene, non c'è stato a pensare, l'ha detta proprio così, ma in realtà da noi è condivisibile. Noi abbiamo un problema molto più complesso, che è quello di far intervenire questo strato, diciamo, della suggestione del mondo dell'arte e della forza dell'arte all'interno dell'architettura. Comprendendo però molto bene, perché se non si capisce questo, non si capisce la peculiarità del nostro lavoro e del nostro approccio, noi siamo contrari all'idea che l'arte sia architettura, che l'architettura sia arte tout court, e che nell'architettura si possano seguire tout court i processi dell'arte. Dice, ma come? Cioè, stai a fare tutta questa cosa? E sei contrario all'idea che l'architettura possa essere assimilata all'arte? In qualche maniera questo è un discorso che viene bene in questa occasione fare. Noi pensiamo che lo statuto dell'architettura non sia lo stesso statuto dell'arte, e per statuto intendo dire mission, come diremmo in termini comuni mission, no? Non crediamo che la mission dell'architettura sia uguale alla mission dell'arte, sono due mission diverse. L'arte ha come grande obiettivo risvegliare nuovi sguardi critici sul mondo, spingerci a capire e allargare costantemente la nostra comprensione comprensione del mondo, sostanzialmente. E in qualche maniera l'arte ogni volta reinventa un modo di guardare il mondo, reinventa una crisi per riuscire a dare in qualche maniera risposta a questa crisi. Inventa da un certo punto di vista problemi per darne soluzioni. Che cosa fa Caravaggio? Caravaggio inventa la presenza estetica di un mondo povero, di un mondo secondario, di un mondo fatto dalla strada, non aulico, e riesce a darne una risposta estetica. E quella risposta estetica è un modo per noi per guardare al mondo, e questo fanno tutti i grandi artisti. In qualche maniera l'arte risolve problemi che prima del suo arrivo non possono neanche essere definiti in quanto tali. Questa sorta di circolarità è un modo di guardare l'arte, ma per fare questo l'arte deve fare una cosa fondamentale, deve rischiare. Non c'è il concetto di arte se non c'è il concetto di rischio. Il rischio è fortemente presente in questo tipo di operazione. E in qualche maniera, senza rischio non c'è lo statuto dell'arte, non c'è il processo dell'arte, ci sono altre cose, ma per svolgere costantemente questo sguardo che va oltre, che inventa un modo nuovo di guardare, l'operazione è un'operazione estremamente rischiosa, estremamente pericolosa. E quindi in qualche maniera arte e rischio, proprio per questo sforzo, sono intimamente connesse. Se io penso all'architettura attraverso lo statuto del rischio, non faccio architettura già al suo inizio, perché non posso concepire un'opera di architettura basata sul concetto di rischio. È ovvio, l'architettura è un'arte, è una pratica, e anche arte in senso lato, in questo caso, di responsabilità sociale, di impatto sociale, deve affrontare così tanti livelli al suo interno, sociali, costruttivi, funzionali, economici, urbani, contestuali, che non può avere al suo interno lo statuto uguale a quello dell'arte, che fa un'operazione diversa, fa un'operazione decisamente rischiosa. Per assurdo, se io faccio un'operazione rischiosa e faccio crollare un edificio, o non assolvo a dei dati specifici della sicurezza, eccetera, eccetera. Quindi l'architettura ha uno statuto diverso, è lo statuto della responsabilità, e non è lo statuto del rischio. Questo non vuol dire che alcuni processi, alcune tecniche e alcuni pensieri che arrivano dal mondo dell'arte possono essere fortemente inseriti nel mondo dell'architettura, ma all'interno di uno statuto diverso, no? Attraverso una maniera di ragionare diversa. Ecco perché noi dedichiamo questa giornata e mezzo su questo problema, proprio perché lo vogliamo, diciamo, vogliamo avere questo sangue nelle vene, però progressivamente capiremo che questo sangue deve continuare a circolare, nei progetti più belli che faremo continuerà a circolare, anzi darà dei frutti, ma è anche bene che abbia avuto occasione di farvi fare questo discorso, perché è un discorso per noi fondamentale, sostanziale. Lo statuto dell'architettura non è lo stesso statuto dell'arte. In uno, nell'arte lo statuto è il rischio, e nell'architettura lo statuto è la responsabilità, se io le devo vedere in maniera, diciamo, piccola. Volete aggiungere qualcosa? Vi va? È detto bene? È venuto bene? Vabbè, è venuto abbastanza bene. Ok. Allora, grazie. No, c'è questa piccola cosa che vi voleva dire Andrea.
Questa immagine non l'avete fatta voi?
No.
Allora, sarebbe giusto quantomeno citarla.
Dovete dirlo, perché sennò io dico: Madonna, che roba, fantastica, è la cosa più bella del mondo. E io ovviamente credito loro, perché non è detto che io la sappia, di chi è la tecnica del cracker, eccetera. Adesso loro hanno usato soltanto la tecnica del cracker e col cracker l'hanno fatta loro, oppure hanno preso tu quell'immagine? Allora, è un'immagine che voi leggete appropriata, ma la dovete citare, se no io poveraccio che ne so, no? Ed è anche, adesso immaginati che entri per una qualche ragione l'artista, se vede sta cosa davanti e dice, oh, ma che stiamo a fare? È proprio una cosa grave. Immagina invece che tu abbia correttamente scritto l'informazione necessaria, l'artista ne sarebbe contento e creerebbe con voi una relazione. Quindi in un caso, diciamo, vi disprezza, nell'altro vi apprezza. Quindi il credito, ragazzi, è una cosa di vita o di morte. Cioè, non è uno scherzo, è una cosa fondamentale, anche perché c'è una differenza forte, quindi correggete questa cosa, e serve un po' di indicazione per tutti, anche perché noi abbiamo un sistema di autopubblicazione, non è che questa è in un A4 colorato che tu c'hai dentro il tuo albumino, adesso mostri, adesso non mostri. Questo sta ad eterno. Quindi, ed è una forma comunque di pubblicazione. E quindi attenzione ai crediti e correggete questa cosa. Sì, dobbiamo sapere che non è un'opera prodotta da voi, ma è un'opera d'arte interessante, che voi l'abbiate collegata, però giustamente noi, dato il contesto, pensiamo che sia come la cannuccia che hanno fatto loro, quella in realtà è un'opera loro, giusto? E quindi a loro volta hanno tutto il dovere di essere citati. Come io faccio, per esempio, sembra un dettaglio da poco, ma quando io metto l'immagine del... anche se questi sono lavori comuni e quindi fatti in un ambito così, però se io metto questa immagine del muro, ho fatto in maniera da tagliarlo in maniera tale che ci siano anche i due ragazzi. D'accordo? Vabbè. Ok, grazie. Procediamo con il prossimo. Quanti ne hai selezionati tu?
Ne mancano 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Sì, no, ma è anche bene che, diciamo, usarla come maniera, no? Prego.
Lopinto e Jacoboni.
Non abbiamo capito una sola parola, io perché sono sordo. Va bene, allora aspetta, sta venendo il suo collega? Ok, dai, gli mandi un WhatsApp, dice sbrigate che aspettiamo, facciamo l'altro, il prossimo. No, ho capito, ma se deve, lo aspettiamo un po', tra l'altro sarebbe anche logico che arrivasse, tra parentesi. Allora, vediamo gli altri due. Lui da solo?
Sì.
Allora, dai e Simone.
Allora... Avevo scelto l'opera di...
Avvicinati al microfono.
Avevo scelto l'opera di Julie Meretu, sia perché mi era piaciuto molto a livello emotivo, di composizione, ma anche perché, spogliando la mappa di tutti quanti i territori all'Ost, avevo trovato delle somiglianze con l'opera. E in particolar modo avevo trovato forte somiglianza con... il 53esimo, che era quello di Antonio Andriulli, a ridosso con l'autostrada. E la prima cosa che ho visto, che ho notato, è la conformazione...
Zoom sull'immagine.
Cosa?
Zoom sull'immagine, così la vediamo meglio.
È la conformazione del quadrante, che era racchiuso, diciamo, da via Prenestina, via Casilina e mi sembra via Torri Schiavi, quella sulla destra. E nell'opera vediamo che comunque ci sono molte geometrie e linee che quasi vogliono uscire dalla tela, lasciando nella parte centrale solamente comunque il reparto che io chiamo vegetazione, ma per mia interpretazione. E quindi questo in realtà può essere apportato al vero quadrante di Roma, dove in realtà il verde rimane diciamo chiuso dentro, non esce fuori per essere parte della città. Quindi diciamo la prima operazione che potremmo pensare è quello diciamo di cucire il verde esistente portandolo a funzione dei cittadini e delle persone che ne possono godere. Inoltre diciamo che comunque anche con la mostra di Maria Lai avevo pensato molto al ritmo, cioè al
Quindi diciamo questa è una, diciamo tu hai esplicitato, hai reso esplicito e chiaro perché uno è suggestionato da questo tipo di immagini sostanzialmente, no? Come questa dell'artista africana, perché in qualche maniera ci sembrano darci delle chiavi di lettura per questo nostro territorio, no? In fondo ci danno delle lenti per capire o per reinterpretare alcune cose, lo si può fare a scala urbana, lo si può fare anche a scala micro, in varie maniere, ma diciamo è resa esplicita questa caratteristica. D'accordo, poi?
Parlando sempre di ritmo, diciamo, ho pensato comunque ai vari percorsi che delle persone potrebbero fare all'interno di un parco, piuttosto comunque in città, in via generale. E l'opera che di Maria Lai che mi aveva colpito era questo, che è una sorta di telaio, dove diciamo poteva essere paragonato a dei percorsi, comunque alla vita che ognuno di noi fa ogni giorno. Ognuno parte da un luogo per arrivare ad un altro, senza poi magari mai entrare in collisione uno con l'altro, perché magari penso magari alle persone in metro. Quando vengo in università o mi sposto in giro per Roma, che comunque condividono la stessa direzione ma non hanno mai
i paralleli come
sì esatto e infatti avevo segnato questi diciamo come matrici più o meno paragonato invece comunque a un altro tipo di ritmo di percorso che è come quello del credo di Burri che invece comunque è continuo simultaneo, diciamo,
certo.
Perché comunque vengono in conflitto e entrano in relazione le diverse relazioni nel percorso, diciamo, scandito dal ritmo che fondamentalmente è dato dalla distanza, dal percorso, dalla relazione.
Ma questo qui è il tessuto di Alice Line?
Cioè, no, quello è il visto da sopra, cioè il top.
Ah, diciamo. Ok, pensavo sì. Fosse una...
No. Io...
Questo è Burri.
Sì.
Hai scelto delle parole chiave che ti possano aiutare a operare successivamente?
Ho scelto dinamismo per il secondo di Maria Lai e invece quotidianità e commissione per la prima parte. Perché comunque avevo riportato diciamo, a un livello urbanistico quasi diciamo, il fattore del tempo e quindi comunque mi chiedevo come il tempo potesse influenzare poi la progettazione architettonica.
Bene. Va bene. D'accordo, allora ti ringraziamo. Grazie per aver contribuito. Peccato che non ha trovato un bagno. Ci sono altre operazioni che si possono fare in coppia, quindi sappiamo che lui è disponibile, cerchiamo di mettere insieme le persone che per varie ragioni non hanno trovato un supporto. È arrivato il compagno diciamo della studentessa precedente. Eccovi qua. Avete caricato le immagini a molti giga? Mi sa. Cosa un pochettino da evitare perché
no,
sennò...
perché quando l'ho caricata l'ho caricato subito.
Perché tu hai una linea veloce, qua la facoltà è una manovella.
Okay.
Sì, dovete cercare di caricare come web, eccetto che vi serva di conservare una copia ad alta definizione, per esempio a volte può capitare che uno voglia, no? Prego. Allora, anche loro lavorano, allora diteci.
Sì, allora, anche noi abbiamo ragionato... A primo impatto su quello che l'opera ci trasmetteva e prima ancora, diciamo, io personalmente non conoscevo molto bene l'artista, Quindi, prima ancora di interessarmi su quello che effettivamente l'artista volesse rappresentare, abbiamo espresso quello che l'opera trasmetteva a noi. E la parola che abbiamo associato a quest'opera è dinamismo, perché ci è sembrato che l'artista avesse voluto rappresentare una sorta di fulcro centrale a cui poi orbitano attorno delle traiettorie che comunque si ricollegano in qualche modo. E questa cosa l'abbiamo associata un po' all'idea del nostro progetto, paragonando un po' le periferie che in qualche modo orbitano attorno al centro, perché girano comunque intorno, anche a livello planimetrico, diciamo, la periferia orbita attorno a un punto centrale, però pensando che i nostri interventi potessero far diventare le periferie come dei nuovi centri. E la rappresentazione grafica in realtà non l'abbiamo indirizzata verso una nuova rappresentazione, ma abbiamo cercato un po' di fare nostra l'opera, come se fosse creato da noi, e in modo, diciamo, andando a ritroso, abbiamo cercato di rappresentare un po' quello che era il concept secondo noi. E
ok.
Quindi, diciamo, abbiamo fatto questi schizzi e poi abbiamo un po' rielaborato per rappresentare un po' la nostra idea. E quindi per la prima parte abbiamo scelto il dinamismo.
Come vi chiamate voi? Scusatemi, così vi comincio a conoscere.
Si chiama Iacoboni.
A Iacoboni.
Come è? Iacoboni.
Ok.
Per la seconda opera che abbiamo scelto, abbiamo scelto la parola dinamismo. Diciamo, eravamo un po' combattuti se scegliere dinamismo o anche sovrapposizione e interazione, perché quello che noi abbiamo evinto dall'opera più che altro è una sorta di sovrapposizione tra due sistemi diversi. Un sistema retrostante, che sembra quello...
L'opera di chi è?
Com'è?
Questo è di
Maria.
Ah, questo è di Maria Lai. Ah, ok. Questa è in una fase... Sì, sì, ho capito. Prego.
E cioè, almeno a primo impatto a me è sembrato come se ci fosse un paesaggio retrostante preesistente, fatto di anche baracche, case autocostruite, come può essere quello di una qualsiasi periferia. E poi l'intervento dell'artista che si pone davanti a tutto questo paesaggio e cerca in qualche modo di dargli un senso attraverso questi scorci, attraverso questa che sembra una sorta di rampa che fa zig zag su e giù per quest'opera, e anche con l'inserimento di brandelli di tessuto, in qualche modo veicola l'immagine retrostante attraverso una visione che l'artista vuole imprimere.
Ok.
E a noi è sembrato molto, molto significativa questa cosa, in quanto quello su cui possiamo intervenire è proprio questo, cioè fornire una sovrastruttura rispetto alla struttura caotica senza apparente senso delle periferie romane, e dare uno sguardo nuovo, uno sguardo...
Sai, noi come idea, diciamo, l'idea che sembrerebbe indicare questo concept è proprio molto lontana da quella un po' che è la nostra filosofia. Come sai, negli anni 60, 70 c'era proprio questa idea del macro segno, della macro struttura capace di riorganizzare, di dare forza, segno e anche, tra virgolette, nuove centralità alle periferie, che quanto nasce da questa cosa dei macro segni. Per esempio, se pensiamo a Roma, a Corviale, per esempio, anche alle stesse linee nuove. Noi siamo proprio sul carattere opposto. Noi non crediamo che le macrostrutture, i macrosegni siano quanto sia auspicabile in questi contesti, e anzi operiamo con sistemi di riammagliamento, di ricucitura, di rapporti anche minimali che servono a riconnettere una serie di situazioni. Pensiamo poi, ma questa è una cosa che non riguarda questo corso in particolare, che il compito di effettiva connessione è dato a un'opera di carattere infrastrutturale, ma che non è un'opera architettonica, è un'opera di infrastrutture nella città costruita, anelli verdi, anelli multitasking, eccetera, che però non sono macrostrutture. Quindi questo per capirsi, diciamo, bene, per capire in che direzione volete andare, perché se volete andare in quella direzione... siamo all'inizio, però è bene capito, come dire, no? Come abbiamo fatto prima con Macerie, no? È bene, diciamo, capire bene anche l'ambito culturale all'interno di cui in cui noi ci muoviamo, no? Cioè, soprattutto un po' mi stupisce come questa opera di Maria Lai, così aperta anche a una lettura più, come dire, più verso un concetto di stratificazione, di innesto, di combinazione, di collage, si sia un po' trasformata in una cosa che, se devo leggere come concept di progetto, un pochettino mi preoccupa.
No,
ok, grazie. Ok, benissimo, non c'è problema, abbiamo una lunga strada. Però è bene dire le cose, però se no tutto uguale a tutto non mi va bene. Ok.
Ok, De Angelis e Di Bartoli.
Eccole, voi siete buddies di lunga navigazione o siete buddies formatevi in questa occasione? Di lunga navigazione, quindi appena è nata la cosa non avete avuto proprio nessun dubbio, quindi siete abituate anche a condividere, a vivere. Siete stati alla mostra di Maria Lai?
Sì.
La conoscevate? No, è stata una cosa... È stata una cosa... Beh, d'accordo.
Interessante... Allora, per quanto riguarda una parte di quindi, è un'opera di Alberto Burri.
Sì.
E dove quest'opera comunque ha una base di sfondo nero e attacca quindi questi sacchi di Giuda che sono logorati.
Sì.
Siamo partiti da questo quadro proprio per descrivere la vita e abbiamo interpretato le parti raggruppate, quindi rammentate.
Vogliamo vedere il vostro direttamente?
Sì.
Sì.
Diciamo che... no, perché...
No, ok, va bene, ok. Torno indietro. Ok. Vai.
Abbiamo un...
Ah, no, non fa proprio. Ok. Vabbè, lo risumiamo con l'altra tecnica. Ok. Prego.
Diciamo abbiamo quindi interpretato tutta l'opera come la vita, diciamo, il percorso dell'uomo tra passato, presente e futuro. Le parti rammendate le abbiamo interpretate come quindi un qualcosa che è passato, cioè come può essere una malattia, un dolore, una solitudine, quindi un qualcosa che ci ha ferito precedentemente, ma che rimane comunque nella vita dell'uomo come una cicatrice. Per quanto riguarda invece, e sono tutte le parti rammendate, invece ci sono due parti che sono completamente logorate, dove di base ha il rosso, cioè nella tavola, quindi quella nell'opera proprio di cuore. La parte, sì, cioè quella parte diciamo aperta dove c'è un colore rosso e il colore nero. Il colore rosso l'abbiamo identificato come un presente, un qualcosa che si sta vivendo attualmente, quindi come una ferita aperta, quindi un dolore che si sta vivendo al momento. Mentre la parte nera, che poi è anche lo sfondo di tutta la tavola, l'abbiamo interpretato come rimandandola all'infinito, al futuro, e quindi si parte dall'opera fino ad arrivare alla base stessa, che quindi è il futuro, è il futuro e quindi la base di tutta la tavola.
Ok, va bene.
Secondo prossimo.
Per quanto invece riguarda l'opera di Maria Lai, abbiamo scelto questa perché ci interessava... ci ha interessato la sensazione che ci è venuta guardandola, come se fosse un'evasione di questi fili che cercavano un cambiamento. Mm-hmm. E, come lei diceva che il filo univa guardando o parlando, per noi questo filo trasmette una trasformazione nel tempo e l'abbiamo reinterpretato nel mm-hmm. nostro caso come appunto questo movimento. Sì, questa trasformazione, questo passaggio che si ha dal cartaceo al digitale, quindi la parola chiave che abbiamo usato era metamorfosi, una trasformazione che dal punto di vista in questo caso digitale si ha dal cartaceo.
Sono proprio le parole che noi, cioè il concetto che noi, la lettura è sempre la stessa, cambia il fatto che il cartaceo è digitale, il concetto rimane lo stesso.
La modalità, okay.
È la modalità di lettura che cambia.
Ok. Bene, grazie. Andiamo un po' più velocemente adesso. Quante ce ne sono ancora? Le vogliamo vedere tutte?
Mancano una, due, tre.
Mancano tre. Io direi di... Allora, se dobbiamo fare la parte della lezione, procediamo senza break. È difficile procedere senza break. Che dite che facciamo? Facciamo la parte della lezione? Perché adesso è il punto critico. Sono 10:30, appunto, quindi il minimo è adesso dobbiamo cominciare, non possiamo continuare con loro. Vogliamo finire con questa cosa dell'arte oggi facendo un break e poi andiamo oppure facciamo la lezione? Cosa pensate voi? Lezione anch'io. Va bene, allora ragazzi facciamo così, accendiamo la luce. Siamo proprio 5 minuti, 10 proprio al massimo, intanto per avere un piccolo break, sigaretta o caffè e poi cominciamo con la lezione. Finiremo in un'altra occasione questi, quindi sono le 10:30-31 alle 11:20, ok? Dopodiché voglio fare una luce perché per esempio questo impaglio ragazzo è quello che è terminato. Quello che è venuto a parlarci. Informazioni che derivano dall'esperienza. Discutendo tra noi abbiamo notato delle cose molto bizzarre, ad esempio che voi non avete capito molto bene che la base della comunicazione, oltre a quella orale, è il sito. Noi ci sforziamo di scrivere le cose con la maggior chiarezza possibile e quindi è il sito la vostra casa. È abbastanza bizzarro, no? Che ancora questo meccanismo non sia centrato. Naturalmente il sito serve sia per accedere al materiale, a rivederlo, ma in particolare per leggere che cosa vi è stato richiesto. Parlando con Andrea notavamo una cosa abbastanza strana, che la maggior parte, un certo numero, diciamo forse il 50%, aveva capito bene cosa era richiesta, altri è come se noi non avessimo specificati, quindi sono andati da una parte, non sono andati dall'altra, non hanno fatto il disegno interpretativo, e in particolare però io ho notato un po' a naso che si è fatta poca attenzione a questa parte che invece era secondo me molto significativa di tutta la richiesta, e cioè quella delle parole chiave che erano appunto quelle che noi ci avevamo anche sforzato di indicarvi. Va bene, comunque può essere che sia vero, può essere che non sia vero, però considerate bene che il sito è una cosa che voi dovete frequentare e conoscere bene, guardare più di una volta, eccetera. Dicevamo tra noi che siete arrivati al quinto anno e non è una cosa normale, quindi è una novità e quindi ci vuole un minimo di aggiustamento, però lo facciamo. Adesso aggiorniamo la lezione che avevamo già preparata. Ecco qua. Ok. Mettiamo questa e abbiamo anche modificato qualcosa della lezione, quindi è bene averla. giusta, eccola qua. Bene, ecco qua, abbiamo aggiornato il sito e ci appare la terza lezione di oggi, che è in effetti una lezione molto, molto cruciale, assolutamente cruciale nella struttura. E noi vogliamo riavere le firme, perché abbiamo la sensazione, che anche se sembra un pochettino assurdo, che alcuni di voi non hanno capito l'importanza di seguire, di rimanere e soprattutto di avere una certa, diciamo, precisione nel seguire questo corso. Noi crediamo che le lezioni siano un momento assolutamente significativo per come noi gestiamo, allo stesso tempo al sito, eccetera. Il mondo è un pochettino diverso del mondo a cui magari alcuni di voi possono essere abituati, che tutto poi viene gestito in un tête-à-tête con l'assistente, che c'è anche, ma sono significativo. Quindi vorrei fare una verifica in qualche maniera, o facciamo rifirmare una seconda volta e poi le verifichiamo da noi, perché mi innervosisce l'idea che non si capiscano queste cose. Allora, di cosa parliamo? Parliamo di come il mondo contemporaneo sia profondamente cambiato dal punto di vista del programma. Di che cosa è alla base del programma degli edifici. Perché facciamo questo? Perché una delle caratteristiche fondamentali di questo laboratorio è che voi da una parte scegliate l'area e dall'altra definiate voi il programma. Il programma e l'area tenderanno ad accoppiarsi l'una con l'altro fino a coincidere alla fine di questa parte, diciamo, introduttiva del laboratorio, e poi cominceremo con lo sviluppo vero e proprio del progetto, anche in quel caso in qualche maniera seguito attraverso alcune tecniche. Quindi, una domanda tra l'altro una persona mi aveva fatto e che vi confermo, noi scriveremo il programma, ognuno di voi scriverà il programma, però fa questo sempre attraverso un percorso in qualche maniera aiutato, noi vi aiutiamo a procedere in questa direzione, vi avviamo a questo ragionamento, in maniera che il tutto vi venga in qualche maniera naturale. Un aspetto di questa questione quindi si inserisce in una questione ancora più grande, e che è proprio il fatto che le caratteristiche dei progetti contemporanei tendano ad essere sempre più basate su caratteristiche diverse da quelle del passato, sempre più su caratteristiche che noi chiamiamo di mixité, quindi di combinazione di funzioni, sempre più su alcune caratteristiche in qualche maniera di carattere, diciamo, chiamiamolo così, narrativo per intenderci, o meglio, che abbiano capacità di essere descritte come una possibile, diciamo, un mix convincente di funzioni adatte che noi in qualche maniera possiamo raccontare, eccetera. E adesso a poco le apriamo questi concetti. Quindi il fine che vi sarà descritto nella parte finale della lezione è, come sempre, che cosa farete voi? Che cosa farete voi in queste ore di lavoro da adesso alla prossima volta, e poi di nuovo il seminario che, diciamo, condivide queste esperienze. Allora, la prima questione che dobbiamo capire è che noi ci muoviamo in una fase storica molto diversa rispetto alla grande fase storica precedente. La fase storica precedente si può chiamare società industriale, a cui corrisponde un'idea di città in qualche maniera corrispondente al modello di sviluppo industriale. Oggi siamo nella terza ondata, o nella città dell'informazione, e il modello d'uso è completamente diverso, e come componente che è una diretta derivata di questo cambiamento epocale c'è anche il fatto che la città è qualcosa di diversa, si organizza in maniera diversa, e poi anche i programmi stessi degli edifici hanno caratteristiche diverse. E questo è un quadro arcinoto che in qualche maniera descrive delle idee costituenti della città industriale, quindi quella da cui noi ci allontaniamo, per intenderci. È un quadro di Mondrian che in qualche maniera sembra descrivere l'idea fondamentale della città industriale, che è l'idea dello zoning, e cioè in maniera simile a come si organizza una fabbrica, la città è divisa in cicli omogenei. A ogni parte della città si dà una funzione omogenea che è poi messa a catena con le altre. È così anche che funziona una fabbrica, no? Diciamo, funzionava una fabbrica basata sulla fatidica catena di montaggio. In una prima fase arrivano dei materiali grezzi, in un'altra fase si stampano, in un'altra fase si cominciano ad assemblare, in un'altra fase si verniciano, si montano con altre componenti, eccetera. Questa è la logica della catena di montaggio. Alla catena di montaggio, come logica produttiva, come voi forse sapete, ormai si sostituiscono delle tecniche di robotizzazione, che tendono a fare dei ragionamenti diversi, perché il robot è di nuovo una macchina multitasking, una macchina che è in grado di fare, diciamo, moltissime cose. Quindi, diciamo, anche nella fase produttiva le cose sono completamente cambiate, ma lasciamo perdere questo. A noi ci interessa dal punto di vista della città. La città era quindi organizzata su un'idea di zoning, zone omogenee, qui il residenziale, qui il commerciale, qui il direzionale, legate tra loro da canali tecnici, diremmo noi, che sono appunto le infrastrutture di trasporto, poi pubbliche, reti tranviarie, reti stradali, eccetera, o poi anche comuni. A questa immagine ho voluto sostituire questa, che è un'immagine della sovrapposizione, no? È un'immagine del fatto che molte cose avvengono simultaneamente per layer. Un'immagine anche, secondo me, interessante come punto, come dire, di sguardo, perché fa pensare a come i layer dei layer più antichi possono coesistere con dei layer degli strati più moderni. Questo è quello che Rochefeld ci sembra indicarci. La città dello zoning ha ovviamente negli anni 20 e 30 le sue grandi occasioni ed espressioni. Questo è il famoso Plan Voisin di Le Corbusier, che in qualche maniera ha proprio una logica di zoning e allo stesso tempo una logica macchinista da un certo punto di vista, funzionalista macchinista, perché ovviamente si guarda anche metaforicamente a questo mondo dell'industria e della produzione. La città di oggi ha la catena, al concetto di catena sostituisce il concetto di rete, quindi ha processi produttivi concatenati l'uno dopo l'altro in una sorta di sequenza, sostituisce la simultaneità dei processi, il fatto di formarsi come appunto reti piuttosto che come catene. Di fatti. Questo corrisponde anche nel caso dell'architettura. L'architettura del mondo industriale tende ad essere un oggetto macchina che si inserisce in una sorta di vassoio, in uno spazio diciamo non definito. L'architettura contemporanea tende ad infilarsi nelle maglie, tende ad essere in between, cioè tende a creare una sorta di rapporti e vibrazioni con l'esistente. Perché? Perché tutto questo? Perché la città del mondo industriale era una città che potenzialmente si voleva espandere all'infinito, era una macchina in espansione. Attraverso le grandi infrastrutture, le ferrovie, le strade, le autostrade, l'idea, l'obiettivo della città era quella di una sorta di espansione all'infinito. Questa prospettiva di Hilbertheimer l'inserisce, ed è bello quando uno va, bello relativamente, comunque quando capita di andare nei paesi dell'est, proprio di vederle realizzate, queste diciamo strade che vanno all'infinito, che procedono per chilometri e chilometri, praticamente secondo questo modello. La città contemporanea, ne avevamo già parlato anche in precedenza, quando parlavamo del problema del consumo di suolo, inverte questo atteggiamento, tende ad operare all'interno della città costruita, tende ad operare all'interno del come operazioni di rivalutazione, di recupero, di riutilizzo degli urban boys, eccetera, eccetera. Questo è anche un movimento di tipo in qualche maniera epocale, e diventa sempre di più oggi anche una necessità in qualche maniera, perché è una necessità che è in relazione allo spreco delle risorse, a cercare di avere atteggiamenti sempre più consapevoli per rispondere in tutti i modi possibili alle crisi che ci sono davanti, a cominciare dal cambiamento climatico. Quindi diciamo questo capitolo è quello che sostituisce alla parola zoning la parola in qualche maniera anti-zoning. In qualche maniera oggi si tende a pensare in una maniera anti-zoning. I progetti non sono più, non seguono più o non dovrebbero seguire più una zonizzazione monofunzionale, ma creare all'interno, appunto, essere parte di questo cambiamento. Vedremo come. Allora, nella città di oggi cambia anche fortemente il concetto di tempo. Il tempo, che è un'altra maniera di vedere lo stesso fenomeno di prima. La città dello zoning è una città organizzata per zone omogenee e per funzioni tra loro omogenee, e il tempo scorre da una all'altra. In certe ore della giornata si è in una certa funzione, in una certa parte della città, in altre parti in altre, eccetera. Con questa idea della rotazione, no? L'idea della rotazione è un'idea strettamente connessa al modello industriale, è la rotazione dell'orologio, no? È la rotazione dei tempi. Come noi sappiamo, noi viviamo in un mondo che non si basa più su questi meccanismi, è un mondo in qualche maniera digitalizzato, è un mondo della contemporaneità. È un mondo in cui i fenomeni avvengono simultaneamente, contemporaneamente. E questo viene molto chiaro se uno pensa dov'era e dov'è oggi l'orologio, no? Una volta l'orologio, soprattutto in questo mondo diciamo industriale, scandiva i tempi, no? Scandiva i tempi della fabbrica, scandiva i tempi dei grandi, degli edifici pubblici, scandiva i tempi della città, e quindi oppure era localizzato nel nostro posto, l'orologio era lì e con questo suo movimento regolare e meccanico faceva questo tipo di operazione. Oggi l'orologio è dappertutto, l'orologio è nel frigorifero, è nel computer, è nel telefonino, è ovunque, questo tempo digitalizzato in qualche maniera è ovunque e addirittura al nostro posto sempre di più ci sono oggetti che, diciamo, sì, sono anche orologi, però la funzione tempo è una frazione della loro consistenza. Quindi questa idea anche di come è cambiato fisicamente l'orologio vi dà, secondo me, in maniera molto chiara una differenza sostanziale che c'è nella lettura del tempo. Il tempo di oggi è un tempo della simultaneità, questo è il concetto, in cui possono avvenire molte cose contemporaneamente, cosa che invece non era il tempo precedente della società industriale. Queste foto sono, perché io ho una piccola collezione di foto, diciamo, di orologi in cui c'è questo meccanismo che quanto più grande è l'orologio, quanto più grande e magniloquente vuole essere l'architettura, è rivolta appunto a una sorta di memoria di questi tempi. Quando si va a Tirana, non so se tu vedi, ci sono degli edifici neoclassici con orologi semplicemente immensi, a riprova di questo, diciamo, di questo assunto. L'automobile era l'oggetto principe dell'atteggiamento di tipo industriale. Questa è la famosa Ford T dell'industriale Henry Ford, realizzata negli anni 20, un modello pensato per la famiglia tipo, riprodotta identica in milioni di esemplari e che quindi si basa su un'altra parola che è importante in questo contesto, è il concetto di standard. Quindi zoning, standard, tempo meccanico organizzato fanno parte tutte di uno stesso mondo. Oggi invece noi siamo nel tempo non più del monotasking, di una macchina che fa una sola funzione, che la ottimizza e che va bene di qualunque colore purché sia nero, che era la formula di Henry Ford per duplicare, diciamo, questa macchina sempre uguale a se stessa. Siamo nell'epoca del multitasking. Ho preso una finestra di un qualunque sistema Windows o Mac. Questa idea del multitasking è un'idea fondamentale, è l'idea che contemporaneamente si possono svolgere più funzioni e nello stesso spazio si possono svolgere più funzioni e soprattutto queste funzioni possono, diciamo, coesistere. Questa è l'idea più terrificante e più spaventosa che ci può essere tra una generazione all'altra. È la cosa più difficile da capire, diciamo, se vostra nonna vi vede studiare, per dire. Cioè, adesso faccio un esempio immaginandolo. In qualche maniera sembra quasi impossibile pensare che si possa studiare contemporaneamente in un mondo che è contemporaneamente connesso ad altre cose, eccetera. Cosa che in parte voi cominciate ad essere animali diversi e quindi siete animali, cioè, diciamo, esseri che sono vissuti in un mondo diverso rispetto agli animali precedenti e che quindi, diciamo, si abituano a, diciamo, ad ambienti diversi, no? Diventano abituati a operare in ambienti diversi. Tutti voi siete nati negli anni fine anni 90, giusto? Giusto? Più o meno la stragrande maggioranza? No? Mi sbaglio? E quasi tutti voi non ricordate l'arrivo del computer nel vostro ambiente. Quasi tutti voi. Per quasi tutti voi è una cosa quasi, quasi normale, che già c'era per quasi tutti voi. E immaginate le generazioni precedenti che invece non solo non ce l'avevano, ma addirittura l'hanno dovuto conquistare, eccetera. Quindi è chiaro che voi siete già fortemente in un ambiente in qualche maniera multitasking, abituata a questo sistema di contemporaneità di operazioni. Tutti questi ragionamenti servono a farvi capire che cosa è nel campo della, del programma degli edifici, che cosa succede nel campo del programma degli edifici. La parola chiave diventa la mixité, cioè che è una parola, diciamo, che comprende insieme tutta questa serie di fenomeni, in qualche maniera, sia fenomeni alla macro scala, sia fenomeni che corrispondono a questo cambio dalla società industriale alla società dell'informazione, sia la compresenza del tempo, tutti i concetti precedenti ricadono in qualche maniera nel concetto di mixité, che è un concetto che caratterizza fortemente i progetti contemporanei e sempre di più li caratterizzerà in questa fase in cui stiamo vivendo. Che vuol dire, dal nostro punto di vista, operare all'interno della mixité? E che cosa dobbiamo fare un piccolo sforzo di chiamare le cose in una maniera un pochettino diversa da come noi eravamo abituati a chiamarle. Perché le dobbiamo chiamare in maniera diversa? Perché sostanzialmente rientrano in un sistema diverso, in qualche maniera. E quindi, ricadendo in un sistema diverso, che è il tema della mixité, è una buona idea, l'abbiamo sempre fatta, usare anche parole diverse, proprio per indicare che sono componenti, ecco, le varie funzioni diventano componenti di un sistema di mixité, piuttosto che essere funzioni monotasking che caratterizzavano diciamo il modello di uso precedente. Allora, quali sono queste componenti che a nostro avviso devono essere, non a nostro avviso, che noi richiediamo che siano tutte presenti nei vostri progetti? Innanzitutto ci deve essere una componente living. E attenzione, noi per living intendiamo residenzialità. Ci deve essere una componente di residenzialità che noi chiamiamo living. Perché siamo così vaghi? Perché abbiamo bisogno di capire che questa componente poi in ciascun progetto diventerà ogni volta una cosa diversa. No? In un progetto la componente di residenzialità sarà risolta in un determinato modo perché il progetto va in una certa direzione, in un altro progetto la componente sarà risolta in un'altra maniera perché andrà il progetto in un'altra direzione. Quindi la prima caratteristica di un progetto che noi definiamo di mixité è quella che rappresenta la residenzialità e che noi chiamiamo living. Sarebbe meglio andare, non seguire quest'ordine, fammi vedere qui come è fatto. Ok, questo schema è il primo schema che io ho fatto molti anni fa per indicare questa caratteristica, in cui sono importanti le parole che più o meno sono rimaste uguali e soprattutto questi schemini che facevo per indicare il fatto che le diverse componenti possono avere un peso specifico diverso in ciascun programma a secondo di quale direzione il programma va. Ma lasciamolo un momento perdere perché non voglio seguire questo elenco, le funzioni sono diverse ma voglio andare in quest'altra maniera di descriverla. Quindi innanzitutto abbiamo detto la residenzialità. La seconda caratteristica che noi chiamiamo creating. Che cos'è il creating secondo noi? Vuol dire che negli edifici c'è una parte produttiva, c'è una parte produttiva creativa, ma creativa non nel senso necessariamente di un lavoro altamente creativo, ma nel senso che tutta l'idea del produrre in una società progressivamente evoluta tende via tendenziale ad assorbire più un lavoro di maggiore creatività piuttosto che, diciamo, le società del passato. E, per la stessa ragione che un operaio alla catena di montaggio degli anni 20 è molto diverso da un addetto alle macchine robotiche, al controllo dei cicli, del software, eccetera, in una fabbrica moderna. Capite che c'è una componente. Entrambe sono produzioni, però c'è una componente, come dire, maggiore, progressivamente, in linea tendenziale, si spera di maggiore creatività. Comunque noi per creatività intendiamo dire, creating, intendiamo dire che nel nostro progetto si produce, cioè si crea. Avete rifirmato tutti? O qualcuno manca? Ok. E allora, quindi la seconda caratteristica è questa. Quindi noi crediamo, da una parte, che i nostri progetti devono avere una caratteristica di residenzialità, dall'altra parte devono avere una caratteristica di produzione o di lavoro, possiamo anche chiamarla così, e in maniera come terza fondamentale caratteristica devono avere quello che noi chiamiamo exchange, cioè una caratteristica, chiamiamo di natura commerciale, che in qualche maniera consenta di avere delle fonti di reddito tendenzialmente interna al progetto, anche se non esaustiva, in cui si scambi o si commerci. Quindi potenzialmente nei nostri progetti ci sono sempre per esempio dei negozi, o per esempio dei ristoranti, o per esempio strutture di questo tipo che portano tendenzialmente ad avere una sorta di equilibrio economico ai nostri progetti. Domande? Procediamo. Allora, queste tre funzioni, perché? A che tipo di scenario queste tre funzioni vi tendono a portare, soprattutto dal punto di vista, c'è un'idea sottesa a queste tre funzioni corroboranti insieme, che sono tutte quelle che abbiamo detto precedentemente, no? La nozione di tempo, il multitasking, l'apertura tendenzialmente 24 ore su 24 ore, l'anti-zoning è fondamentale, ma ce n'è un'altra in qualche maniera sottesa che non so se qualcuno di voi individua. Roberto, Simoni, voglio dialogare con lei. Dov'è? Roberto, che cosa pensa, che dove pensa che io voglia andare a parare? Quale può essere questa caratteristica sottesa che non è di quello di cui abbiamo parlato? È troppo buono. Sì, d'accordo, ma è troppo buono, come spesso capita. Asia, Rinaldi. Asia. Che qual è? Secondo te, io ho detto a lui è troppo buono, ho detto cioè, certo che c'è. Perché pensare sempre tutti in una direzione. Ecco perché voglio avere un dialogo. Come faccio? Se lui è troppo buono, come faccio a essere più cattivo? Diciamo sempre metaforicamente parlando. Erizzo, Kevin, perché questo dovrebbe essere più cattivo?
Perché non viene il suo conto dell'oggi, quindi
per... vabbè, anzi, ancora più buono, addirittura pensa al futuro. Roberta, usate tutto il vostro orgoglio. Siete stati chiamati in campo, l'adrenalina deve funzionare, va arrivata la palla, non potete buttarla in tribuna, cercate di fare qualcosa di decente. Usate il vostro orgoglio, usate le vostre energie. Allora, che voglio, dove voglio arrivare? O facciamo un'ipotesi, è così semplice poi tra l'altro. Ok. Ok. Io ho detto, lui ha detto che c'ha dei fondi sociali, il primo ha detto, e io ho detto sei troppo buono, pensa in direzione cattiva, perché questa in direzione, adesso buono o cattivo per intenderci, no? Molto semplicemente, però è lì il problema. Sentiamo di nuovo, Jessica di Cuzio, dove sei? Ok. Quali sono le tre funzioni?
La responsabilità, creativa, quindi la parte produttiva, creativa e la parte espressiva.
Ok. Proviamo a isolare una delle tre. Esatto. Perché ci sta?
Il fattore economico deve gravare sulle altre.
Gravare? È il verbo giusto? Lucrezia, Pala. Dov'è Lucrezia? Ah, ok. Allora, il fattore economico non serve a gravare, serve a mantenerle, a farle funzionare. Che poi abbiano una funzione sociale, come diceva la persona prima, che cioè che siano, diciamo, come dire, tendenzialmente positive, fa tutto bene, ma che cosa vuol dire dall'altra parte? È un sistema autosufficiente e quindi è economicamente, tendenzialmente autosufficiente, quindi è tendenzialmente un business. Diciamo, noi, adesso ti rispondo, prima finisco bene di spiegare il concetto. Per noi questi progetti non sono progetti fatti dalla mano pubblica, questa è la chiave, non sono progetti che arrivano in quanto promossi dalla mano pubblica, sono interventi promossi privatamente, ma concertati all'interno di una serie di obiettivi sociali, come ha detto prima la persona, ma che allo stesso tempo devono stare in piedi dal punto di vista economico, devono essere sostanzialmente autonomi dal punto di vista economico. Quindi questo è un aspetto fondamentale. Noi mettiamo insieme queste funzioni nella quota parte che noi decideremo di fare, che sembrerà ragionevole, perché sono progetti pensati per privati, sono progetti immaginati per operazioni private, ma all'interno di un quadro, di un quadrante di obiettivi che sono sia privati sia pubblici, sia sociali, sia di business. Mi spiego? Questo è fondamentale, capire questo. Noi non facciamo puramente il museo, non facciamo puramente la scuola, non facciamo puramente edifici, quegli edifici che poi anche nel mondo contemporaneo sono sempre più mixti, ma questo è un altro paio di maniche, che si pensa che arrivi il comune, lo Stato, la regione a finanziarli. Noi invece creiamo una scacchiera di gioco, in questo caso non va usata questa parola, si confonde, un sistema che possa consentire fatto che si iniettino forze e energie private, ma all'interno di un quadro concertato, questa è la parola, o negoziato, gli obiettivi anche sociali. Ok? Naturalmente questa cosa non è che arrivo io qua e mi invento sta cosa, no? Questa è una cosa del tutto abituale, diciamo, dappertutto, ma anche a Roma in parte, diciamo, non è che mi invento una cosa, yao, vedi che marziano, è una cosa comune. L'unica cosa è che noi vi abituiamo a ragionare in questa logica, che tra l'altro è una logica sempre più comune, la logica della negoziazione, è la logica del capire come operare tra interessi privati, interessi collettivi, eccetera. Allora, i nostri progetti hanno queste caratteristiche e sono intesi come progetti realizzati privatamente, ma con un insieme di obiettivi concertati, che hanno anche un impatto sociale concertato. Prego, avete una domanda?
No, non mi era chiara la domanda, quindi adesso...
No, perfetto. Sono riuscito, no, no, ma io preferisco che voi interagiate che non interagiate, perché attraverso l'interazione qualcosa in qualche maniera si risolve sempre. Ci sono dei link a, diciamo, tutti i nostri lavori dal 2007 in poi. Si muovono tutti nello stesso identico modo, sono tutti completamente diversi l'uno dall'altro, molto diversi l'uno dall'altro, ma hanno questo principio, questo è un principio assolutamente comune, che funziona sia nei laboratori, sia nelle tesi di laurea, che come sapete potete accedere a tutto questo materiale online. Quindi ve ne abbiamo messi qualcuno, tanto per dire, ma ne potremmo mettere qualunque, perché sono tutti analoghi da questo punto di vista. Tutti sono progetti di mixite e tutti hanno questa caratteristica. Esempio, Sportscape, un paesaggio ludico e interattivo tra l'aeroporto di Roma e tra l'aeroporto di Fiumicino e il nuovo porto di Roma. Questo progetto è un progetto che individua un'area a Fiumicino anche compatibile dal punto di vista del piano regolatore, che credo sia la stessa che stanno pensando adesso eventualmente per le altre funzioni sportive dello Stato, e prevede un luogo per gli sport urbani, in particolare per gli sport di tipo acquatico. Progettano attraverso una serie di meccanismi, innanzitutto trovano quest'area, ma loro la trovano da zero, non la trovano come nel nostro caso, perché sono taggizzati. In quella fase avevano questa idea, dovevano trovare un'area, trovano quest'area, adesso qua non monta rapidamente perché non è online, ci mette fatica, comunque la tesi c'è tutta, e sviluppano proprio esattamente un progetto che ha queste caratteristiche, ha una serie di vocazioni sociali, e anche allo stesso tempo è una struttura economica autonoma, che non ha bisogno di supporti. Quest'altro ad esempio è un mercato rionale di nuova concezione basato sul vuoto a rendere, sul fatto che non ci sono più sistemi dei contenitori. Voglio andare rapidamente alla lezione in locale, così mi muovo più rapidamente. La lezione è questa. E quindi anche in questo caso è un progetto che si muove su questa caratteristica e che possiamo vedere se ci interessa qui in tutti i suoi aspetti, sempre quei diagrammi, questo è l'altro, scusate, sempre i quei diagrammini erano quelli in cui l'autrice spiegava come all'interno di questo progetto ci siano delle varie componenti all'interno del discorso di Mixité. Ora, queste prime tre concetti, living, creating and exchange, diciamo sono tre caratteristiche, come dire, che rappresentano come le funzioni che sicuramente ci devono essere per innestare un progetto in questo tipo di logica che abbiamo descritto. Le due successive, che sono l'infrastructuring, noi la chiamiamo l'infrastructuring, cioè vogliamo anche inserire una caratteristica costruita proprio dentro questo tipo di progetti, che in qualche maniera che sia una caratteristica che già corrisponde a quell'idea in qualche maniera sociale, a quell'idea che i progetti non sono progetti che parlano solo a se stessi, ma devono in qualche maniera infrastrutturare, devono creare delle relazioni attive, devono essere partecipi del contesto urbano, spesso lo devono assorbire in qualche maniera dentro. Quindi è una parola che serve a dire un contenuto molto importante per questi progetti, secondo noi. Non sono progetti bottiglia, non sono progetti chiusi in se stessi, ma sono progetti che devono intessere una relazione attiva con gli ambiti in cui si collocano, devono succhiarne degli spazi, devono darne degli spazi, devono creare un interscambio. Quindi noi non abbiamo una, diciamo, precondizione di tipo stilistico, ma abbiamo una precondizione di tipo contenutistico. Mi spiego? È un contenuto che non ci interessa avere, perché dato che noi facciamo progetti di questa natura nelle periferie, eccetera, noi la mettiamo come una delle categorie. Questi progetti in qualche maniera devono essere attivi nei loro contesti attraverso le loro forme, devono prendere dei flussi, devono trasformarli, devono farli vivere. Non sono progetti scrigno, non sono progetti bottiglia, sono progetti che intessono una serie di reti, e noi chiamiamo questo infrastructuring per dire un concetto. A noi con queste parole, una volta che sono comprese, le possiamo attivare immediatamente in una revisione, in un concetto, in qualunque momento. Diciamo, questo progetto che infrastructuring fa? E a quel punto dobbiamo cercare di capire come lo fa, ognuno lo fa in maniera diversa, ma lo deve in qualche maniera fare. E è una caratteristica fortissima dei nostri progetti, ripeto, di tutti i nostri progetti, che hanno questa caratteristica, e a volte capita che hanno delle caratteristiche anche che hanno a che vedere effettivamente con il trasporto, in alcuni casi, no? In alcuni casi sono anche progetti di stazioni della metropolitana, o comunque che hanno a che vedere con situazioni che riguardano l'infrastruttura, in quanto infrastruttura di trasporto. Se no è un concetto di tipo, come dire, allargato, metaforico, che vuol dire relazionarsi in maniera attiva con i propri territori. Questo progetto, ad esempio, è uno dei tantissimi fatti in questa chiave. Si chiama The Mobile, il Museo dell'Opera Borromignana, una macchina atmosferica per trattare Villa Pamphili. Questo fa due ragionamenti contemporaneamente che ci sono a cuore. La quarta categoria è infrastructuring. La quinta categoria è quella che noi chiamiamo rebuilding nature, di nuovo una caratteristica di tipo contenutistico. È un valore. Che cosa vogliamo dire con rebuilding nature? Vogliamo dire di inserirci nel grande ambito, nel grande campo che riguarda una coscienza ambientale nei nostri edifici. Coscienza ambientale che può essere un mantello molto ampio, che va dalle tecniche passive degli edifici alla presenza di alcuni materiali, o in particolare in quest'anno alla presenza attiva di sistemi per affrontare le crisi idriche, sia perché siamo nei pressi dell'Aniene, sia perché sono diciamo una necessità che è diventata sempre più impellente. Noi quando avevamo Rebuilding Nature, era il 2001 quando abbiamo inserito questa parola come parola fondamentale, che abbiamo sempre avuto. La situazione del 2001 non è la situazione del 2019. Nel 2019 ci sono stati milioni di persone in piazza perché si è presente l'alito sul collo della fine del sistema. Nel 2001 sembrava una cosa così, sì, se poteva fare, se poteva non fare, no? Quindi diciamo, come dire, è diventato in forte accelerazione questa questione. È una questione che noi, per noi rappresenta una delle cinque categorie. È un contenuto fondamentale, è un contenuto a cui dedicheremo un modulo intero proprio per affrontare che cosa vuol dire operare anche con i sistemi, diciamo, che riguardano l'acqua, il trattamento delle acque, lo sviluppo attivo dell'acqua all'interno dei processi, diciamo, anche nel generale situazione di crisi in cui noi siamo. E questo progetto è un progetto che fa le due cose, un progetto che ci fa capire che cosa noi a volte intendiamo per infrastructuring, sia il discorso del Rebuilding Nature, sia un po' tutti i discorsi. Chiaramente siamo una tesi di laurea, quindi diciamo il livello è chiaramente superiore a quello del laboratorio di sintesi, però siamo sulla stessa strada. Ripetiamo, in questo caso lo studente non aveva un'area preassegnata, ma aveva fortissimo il concetto di crisi, che conveniva lavorare su delle crisi per innestare questo processo. Dopo una ricerca tra le varie crisi presenti, diciamo, nella città, si è particolarmente appassionato alla situazione di Villa Doria Pamphili, che come sapete è una grande villa suburbana di una delle famiglie più importanti di Roma, appunto di Doria Pamphili, che hanno fatto, non so, sei papi, non lo so, vado a occhio, e che come forse sapete è stata tagliata in due dalla costruzione della Via Olimpica, quindi con una lacerazione presente nel tessuto, e quindi sembrava una situazione interessante a cui mettere le mani. Cominciando a lavorare, abbiamo detto ok, sì, vediamo che succede, senza sapere la più pallida idea di dove si sarebbe andati a parare. E cominciando a lavorare sulla situazione, lui scoprì, si chiama Matteo Alfonsi, che la Doria Pamphili è fortemente legata alla presenza di Borromini, perché Borromini era in fondo l'architetto principale di Doria Pamphili, tant'è vero che ha fatto Sant'Agnese e parte del Palazzo Pamphili a Piazza Navona, e la presenza del Borromini da una parte gli ha fatto cominciare a lavorare trasformando certe cose del Borromini in un concetto di diagramma contemporaneo. Vedete che qui lavora sui sistemi di copertura che Borromini usa, mi sembra, nella Cappella dei Maggi, mi pare, e li trasforma a poco col concetto di diagramma, che è un'arma contemporanea, e contemporaneamente lavora su questa idea di una struttura membranale, che è una struttura diciamo non fatta per sistemi trilitici, ma fatta per membrane, per operare, diciamo, situazioni statiche, in particolare quelle dei ponti. Questo è il famoso ponte di Musumeci, che era professore a questa facoltà. Comincia quindi a elaborare una serie di diagrammi che hanno l'idea di ricucire in qualche maniera questo taglio tra le due parti, che avessero, possano avere anche delle funzioni strutturali. Nasce contemporaneamente il programma. Il programma è parte di questo stesso ragionamento. Il programma è l'idea di fare un museo del Borromini e del Barocco, che in quella zona ha particolare senso, ovviamente, e che è un edificio di mixité, di nuovo, è un edificio che ha componenti residenziali, componenti produttive, ha la capacità di autoalimentarsi per una, anche dal punto di vista economico, per tutta una serie di ragioni, e anche allo stesso tempo è una grande idea, e uno dice, ma come mai nessuno ci ha pensato? Io mi ricordo che in discussione di laurea il Presidente della Commissione disse che questi progetti, la realizzazione di questi progetti sarebbe quello che potrebbe fare Roma una città contemporanea, tant'è vero che questi progetti erano tutti inseriti in quel famoso libro Roma a venire, che diciamo era il momento in cui ancora si pensava che potessimo in qualche maniera entrare in un tipo di ambito simile a quello delle altre città europee, vedi Madrid, vedi Londra, vedi Barcellona, eccetera. Comunque, questa idea quindi era un'idea plausibile, ricuciva attraverso l'infrastructuring le due parti del parco, perché questa membrana era anche ponte pedonale evidentemente, al suo interno creava una serie di spazi sia fissi, sia per borse temporanee, sia per producing, sia per tutta un'altra serie di attività che sono quelle della mixité che vi ho descritto. E anche allo stesso tempo è un progetto fortemente di rebuilding nature, perché innanzitutto utilizza molto coperture verdi, eccetera, ma soprattutto lui utilizza una serie anche di tecnologie che sono tecnologie che poi diventeranno ancora più note e sostanzialmente disinquinanti, cioè è possibile avere una serie di materiali o una serie di tecniche nell'edificio, qui particolarmente importante perché è sotto una strada, che rendono l'edificio non soltanto non contribuente al all'inquinamento, ma addirittura attivo, come se fosse una sorta di polmone o edificio depurante lui stesso. Quindi questo è uno dei modi in cui il concetto di rebuilding nature viene ad essere, utilizzato. E allo stesso tempo, ripercorrendolo, ripercorrere tutte le cinque categorie funzionali. E ripeto, questo avviene in tutti i progetti che noi abbiamo fatto, a qualunque livello, è assolutamente una costante. Spesso questi progetti, appunto, come vi dicevo, lavorano sulla crisi. Che cosa intendo dire lavoro sulla crisi? Ed è una tecnica che in qualche maniera vi spingiamo anche a voi di riflettere. Cioè lavorano a partire da una mancanza o a partire da una criticità. È proprio la mancanza e la criticità che in qualche maniera dà motore al programma e quindi poi all'edificio e a tutte le altre scelte. In quel caso abbiamo visto la crisi, che era una crisi legata al taglio, lì è partito tutto da un fatto, dell'area, è stata scelta un'area critica e poi su quello è stato riammagliato. In questo caso del vuoto a rendere parte sull'idea di invertire i sistemi, dello spreco, delle plastiche, delle carte, eccetera, e avere un sistema di vuoto a rendere, che è in realtà possibile, come trasformare tutto un mercato su questo principio. E in questo caso lavora invece sul fatto che la comunità europea non abbia edifici rappresentativi nelle capitali europee. Se ci pensate, è una cosa molto, molto bizzarra su cui non so lui, che si chiama Andrea Sollazzo, che poi è diventato anche autore di alcuni libri della collana. Tu l'hai conosciuto, sì, Andrea? Sì. Bene pure, no? O sì, benino?
No, abbastanza,
abbastanza bene. E, aveva individuato questa crisi estremamente interessante, quindi ha lavorato al contrario, ha cercato a lungo una zona di Roma dove un progetto di questo tipo poteva avere luogo, ed era, in questo caso comunque mi manda la rete, ed era una zona nei pressi di Termini, una zona di caserme abbandonate, triangolari, che arrivano quasi fino quasi a scontrarsi con uno dei tanti acquedotti di Roma. Quell'area è un'area molto plausibile, mette insieme un programma di mixité di nuovo. Cioè, sono uffici che rappresentano il producing, c'è una parte residenzialità, una parte di appunto di living, una parte di verde, eccetera. E il concetto che poi lui gli sta molto a cuore è che lui in qualche maniera definisce queste varie funzioni all'inizio come queste bar, che sono delle bar quantitative, e poi le fa reagire con i contesti particolari fino a dare forma all'edificio. Ma perché questo era molto importante per lui? Perché l'idea era che questo edificio fosse anche un brand, no? Potesse realizzarsi in ogni parte, ma non uguale a se stesso, uguale nei principi, uguale in alcuni aspetti, diciamo, architettonici e dei materiali, in maniera proprio da costituire una sorta di brand, ma anche ogni volta diverso nei vari luoghi. E lui usò anche dei modificatori informatici, eccetera, in quei programmi, no, che sono fatti apposta per fare queste manipolazioni di questo tipo. Quindi qui era semi-manuale, ma c'erano quei perturbatori, no? Che si usavano per varie cose. E quindi alla fine nasce il progetto. Che cosa ci manca? Che fa gol? Ci manca una cosa? Lucrezia! C'è oggi lei, Lucrezia? È lei, l'ho già interpellata. Benissimo, allora... d'accordo, no, perché avevo indicato anche un'altra cosa. Michela, ma Sara? C'è?
Biggio.
Michela? Sara?
È là? Michela, che ci manca? Ci manca una cosa? Cosa potrebbe essere? Mi parla? Mi dice non lo so? Mi dice qualcosa? Vabbè. Stefano, Calabria. Ecco. Dimmi, che ci potrebbe mancare?
Forse anche qui l'aspetto economico,
direi. L'abbiamo già risolto prima. Abbiamo fatto due cose. Nella prima schiera abbiamo detto sono progetti pubblico-privati, giusto? E quindi sono soggetti a negoziazione. Ci siamo? E abbiamo capito che c'è anche il business, non c'è soltanto l'aspetto sociale. I due sono interrelati. Poi abbiamo parlato di queste due ulteriori categorie, d'accordo? Che sono categorie talmente importanti che rappresentano dei contenuti, potremmo aggiungere 250 contenuti, però siccome è un elenco dobbiamo essere sicuri di centrare alcune cose, ne centreremo anche altre, però sicuramente vogliamo l'infrastructuring e sicuramente vogliamo rebuilding Napoli. Io raccontandovi anche queste cose dovrebbe essere venuto in mente che io non ho esplicitato una cosa che manca, che è molto importante.
Forse
c'è dei cani. No. Certo, salvo. Eppure è una cosa che in qualche maniera ho detto, Cristiana l'ho già interpellata, la cavallo? Cristiana? Che manca? No, già abbiamo affrontato. Emanuele Lumaca.
Magari qualcosa che possa collegare tutti i cinque.
Sì, certo, esattamente. E quindi è già una buona mossa. Qualcosa che possa collegare tutti i cinque termini.
Prima abbiamo parlato di efficienza.
Vabbè, intanto ci continua a pensare, mandiamo la palla da un altro. Lei comunque intanto ci continua a pensare. Facciamo tutta sta tiritera, perché se la cosa esce da tutta questa tiritera, va a ricordate. Almeno c'è una speranza che ve la ricordiate come, diciamo, pilastro. Se ve la dico io e basta, come se fosse... Capisci? Invece con questa tiritera può essere che ve la ricordate di più e poi ci conosciamo e poi vediamo se siamo, impariamo a reagire uno con l'altro. Sono tante ragioni. Allora, Maria Vittoria Ciscione, dov'è? Sta andata?
Maria Vittoria. C'è o no? Maria Vittoria.
C'è data.
Ah, c'è. Allora, ragazzi, rispondete.
Ah, raga, però faremo che siamo intimi. Mica che siamo in un lager. Mica che siamo nella vita bella dei Benigni. Cioè, voglio dire, reagite. Voglio dire, imbarazzante. Allora, forza. Che cosa pensi che sia quello che lui pensava che può collegare tutto? Oh. Nessun segno di vita. Francesca Lopinto, ci sei? Cosa pensi, Francesca, che potrebbe collegare tutte e cinque? Perché progettuale?
Sì, proprio un progetto che passa proprio da queste funzioni e poi parla
e viceversa. Comunque ci aiuti, perché è esattamente viceversa. Che voglio dire? Cristina Palomba.
La seconda naturale.
No, manco per niente. Eppure l'ho detto, Valeria Martire.
Valerio.
Ah, Valerio, scusami, Valerio, non era scritto bene l'O. Valerio. No, troppo buono. O meglio. No, dai, continuiamo.
Forse è una polarità che si fa
forse la realizzazione del progetto sostenibile.
No,
c'è un altro da dire.
C'è un salto logico da fare, dimmi.
Forse all'interno della stessa costruzione sono all'interno di altre costruzioni, però dall'esterno apparentemente non sembra. Forse magari dopo che
sia... Tu eri quello che sei intervenuto prima e ci hai riflettuto nel frattempo. Sei quello che in qualche maniera è più vicino, almeno si è avvicinato al concetto dell'interconnessione tra i cinque, no?
Forse magari dopo aver analizzato tutti i
cinque tempi,
magari però di collegare e ricordare per adattare quello che in modo...
È il contrario.
Prima guardare
le periferie
e
poi...
insegnare.
Come?
Forse c'è capire effettivamente qual è l'elemento di critica che ci vogliono fare, quindi avrà ancora
il progetto. Beh, ripetilo un po' più forte, detto meglio, vediamo se ci avviciniamo un po' di più.
Capire la
sì.
Qual è l'elemento critico che si può risolvere tramite
Questo è un modo, è il modo più vicino fino adesso che l'abbiamo diciamo individuato, anche se lo chiude diciamo molto sul discorso critico, però è qualcosa del genere, è abbastanza vicino a questo. No? No? Prova. Oh! Applauso. Il concetto è il principio guida. La parola chiave è il principio guida, che noi lo chiamiamo in italiano, in inglese, driving force. Riprendiamo il film tutto al viceversa, no? Io l'ho proceduto in maniera analitica, ma in realtà il processo analitico, cioè descrivervi le varie funzioni, eccetera, e le varie caratteristiche, se c'hai un sistema analitico, non arrivi da nessuna parte, devi avere un processo di tipo sintetico, cioè devi dire, metto sì tutte queste funzioni, ma perché c'ho l'idea di fare il Museo Borrominiano. Il Museo Borrominiano è il principio guida, è l'idea guida, giusto? È la driving force, è quello che contemporaneamente al suo interno puoi dire che affronta una crisi, sì lo puoi dire che affronta una situazione contestuale, sì lo puoi dire perché quello è l'opera di Borromini, puoi dire che è fatto seguendo i diagrammi perché Borromini amava i diagrammi, eccetera, perché Musmeci faceva le strutture membranali, tutto quello che vuoi, tutto si richiude, ma il concetto base è il principio guida, o meglio la driving force. È la driving force che determina una serie di processi. Innanzitutto la driving force è quella che voi potete leggere ogni volta nei titoli dei progetti, perché i titoli dei progetti, nel nostro caso, per noi i titoli dei progetti sono fondamentali, perché sono quelli che vi fanno capire qual è la driving force dietro. Allora, se io leggo New European Nervous System, perché spesso piacciono anche questi acronimi, reti di uffici per l'istituzione della cittadinanza europea e progettazione di un sistema adattabile a diverse esperienze locali, un progetto per Roma Castro Pretorio, tutto insieme ti fa capire qual è la driving force del progetto. E attraverso questa lente, questa driving force, la chiamiamo driving force o principio guida, che le varie caratteristiche, infrastructuring, verde, residenzialità, exchange e producing, sono tutte reinserite, sono tutte direzionate dal principio guida. Il principio guida a sua volta può derivare da una criticità, può derivare da caratteristiche particolari dell'area, ma ahimè, non con un processo lineare. Questo è il problema. Non possiamo avere fiducia che in un processo semplicemente lineare, sommatorio, noi arriviamo all'idea giusta o al principio guida giusta. Non basta, in qualche maniera, noi dobbiamo operare nella realtà una sorta di salto, no? È una sorta di salto che mette insieme queste caratteristiche, ma attraverso il principio guida gli fa una sorta di salto, d'accordo? Cioè se noi semplicemente analizziamo semplicemente alcuni fatti, che so, del contesto, delle cose, non riusciamo a fare questo tipo di discorso. Noi dobbiamo proiettare una ipotesi, un principio guida, e vedere se è plausibile, cioè se effettivamente ha senso. E questo lo facciamo in un'operazione di dialogo anche, che è molto importante, tra voi e chi vi sta vicino, tra voi e noi, tra voi e gli assistenti, cioè progressivamente cerchiamo di capire se quello che pensate come principio guida del vostro progetto è plausibile e ha una sua, diciamo, potenzialità in quell'area. E naturalmente le varie componenti, le varie torte che mettevamo qua, cioè le varie componenti che sono tutte presenti in alcuni tipi di progetti per un certo tipo di principio guida, diventano prevalenti alcune, no? E secondariamente altre. Per esempio, faccio un esempio per dire per assurdo, io voglio fare un principio guida perché per residenze miste con forte presenza di studenti lavoratori a ridosso di una certa area che mi sembra interessante, no? Ha una sua plausibilità questo tipo di cosa? Forse sì, forse è del tutto assurdo. Una volta che ha questa plausibilità, come posso fare a mettere, qual è la componente, la presenza delle altre componenti? È chiaro che quella di living sarà prevalente perché corrisponde al, diciamo, al principio guida, no? È anche chiaro che però ci devono essere le altre. Se io faccio Sportscape, è chiaro che la funzione da una parte del building network, dall'altra di commercialità è decisiva, perché è sostanzialmente un posto che fa queste due operazioni e quindi hanno maggior peso percentuale all'interno della torta. Questo tipo di ragionamento è un ragionamento che è presente diciamo qua ci sono una serie di link, questo libro Roma Vinile è quello che è proprio centrato su questo aspetto in qualche maniera e tutto è sviluppato da questo punto di vista. È in biblioteca, ne abbiamo qualche copia anche in bianco e nero qui e potete guardarlo. Successivamente è stato, questi concetti arrivano fino ai nostri territori, ma il primo momento è stato fatto lì. Allora, questo è in poche parole le componenti fondamentali del discorso che riguarda quello che noi chiamiamo Mixité nelle sue varie, diciamo, articolazioni e nel modo di funzionare questo. Allora, siccome abbiamo sono le 12, noi adesso per un momento ci possiamo riposare, anzi quasi divertire, no? E quindi ci riposiamo un po', facciamo dei sondaggi in mondi altri per capire come queste cose esistono o non esistono. E poi nella parte finale invece discutiamo di quello che farete voi da adesso a lunedì, d'accordo? Oh. Ci sono intere parti delle città che funzionano attraverso i concetti di mixité e queste caratteristiche e che, come dire, uno progressivamente scopre pezzo a pezzo. Un'area in cui funziona molto questa cosa è la zona ex industriale di Brick Lane a Londra, che è popolata da tu la conosci? Sì, come fai a non conoscerla? Ad Andrea è una domanda, è un grandissimo viaggiatore Andrea. E allora convieni con me che è un'area in cui questo tipo di fenomeni è molto attivo, perché è un'area industriale trasformata in un'area, diciamo, della città dell'informazione, in cui avvengono esattamente questi processi. Esistono anche questo tipo di locali che funzionano 24 ore su 24 e che cambiano al loro interno durante la giornata, le parti cambiano, in cui i giovani anche effettivamente lavorano o hanno addirittura incontri di lavoro e tutta un'altra serie di cose. Tutto questo, diciamo, rappresenta bene tutti quei discorsi che dicevamo precedentemente. Questo lo potremmo progettare da un certo punto di vista, no? Possiamo raccontare un tipo di situazioni che hanno alcune caratteristiche similari a questo. Cioè, in qualche maniera noi dobbiamo essere in grado di immaginare la vita che ci sono in questi nostri progetti di mixité, no? E quindi perché quel principio guida è un principio guida che poi può avere senso disarticolarsi e trovare spazio. Poi io ho questo mio oggetto che mi diverte sempre tantissimo, perché è come dire la controprova di quanto le cose sono due: o io e Brick Lane abbiamo torto, e tutto è una buona parte della città contemporanea, delle trasformazioni della città contemporanea, oppure ha ragione Roma e la fiera di Roma. Perché questo rappresenta il mio, cioè mi ci diverto a parlare, perché rappresenta esattamente l'opposto totale di tutto quello che ho detto, proprio esattamente l'opposto totale. Cominciamo col consumo di suolo. Abbiamo una zona dentro la città, che era quella, diciamo, della fiera di Roma, con altre aree disponibili. Quest'area viene completamente dismessa e va bene, ed è ancora da 20 anni dismessa, non è successo niente in quell'area, e ha creato uno di quei famosi buchi neri di cui parlavamo, no? Per cui le zone dismesse, cioè proprio l'effetto negativo di cui dicevamo. Si prende, diciamo, una 20 ettari a occhio e croce, una volta l'avevo calcolati, in una zona completamente vergine, quindi consumando suolo e tutto quello che dicevamo. Abbiamo ripetuto che Roma ha tutta una serie di standard negativi. Per esempio, a Roma si muore molto di più sulle strade, anche come pedoni, scopro oggi. Quindi attenzione massima, siamo nella giungla più pericolosa del mondo d'Italia. E un altro bel record negativo è quello che dicevamo l'altra volta, sì, anche nelle biciclette, ed è anche quello che mangia più suolo al mondo, in Italia. La velocità di uso del suolo agricolo è più forte a Roma che altrove. E quindi questo, diciamo, già è paradossale questo fatto. Dopodiché, mano a mano che noi la guardiamo, vediamo che un po' tutti i criteri che noi abbiamo messo in campo si trovano in maniera, diciamo, fortissima rappresentati, no? Pensiamo per esempio al tema a come noi pensiamo al discorso dell'infrastructuring, cioè il fatto di legare sempre edificio, ambito, sia di qualunque tipo. Questo è un sistema che si basa, come probabilmente alcuni di voi che ci sono venuti, da questa forte differenziazione, aree estesissime di parcheggio, chilometri e chilometri di puri sistemi di percorso, cioè quanto di più negativo e stupido dal punto di vista progettuale si possa fare. Questo non l'ho scritto io, l'hanno scritto loro. Questa è divertentissima, perché è quella che vi spiega come si fa il rebuilding nature. Cioè non è che loro non sanno, lo sanno come fanno il rebuilding nature. Vanno al vivaio, comprano 5.000 euro l'uno questi e tra l'altro li lasciano nel vaso. Perché è ovvio che con quel tipo di sistema, che è questo sistema. Quindi, hai voglia di parlarne di mix di funzioni, hai voglia di parlarne di tutte queste cose, questo sia dal punto di vista del design, sia dal punto di vista, diciamo, dei principi, rappresenta, rappresenta proprio, è un po' con l'emblema di quanto di più negativo ci possa essere, di cui la nostra città è. Questa è lì, ok, va bene. Ok, andiamo da qua che facciamo prima, è troppo complicato ormai. Lo è. Questo com'è? A Roma cominciano ad esserci, ci sono stati ovviamente una serie di progetti che hanno queste cominciano ad avere queste caratteristiche ormai da tempo, da molti anni. Quindi voi quando cominciate a vedere, non vedrete magari contemporaneamente tutte queste caratteristiche, però ne vedrete diverse in azione, nelle poche cose che si riescono diciamo a realizzare e a fare. Avremo modo di parlare un poco, soprattutto di parlarvi del macro. Sì, questi due grandi episodi museali a Roma hanno alcune caratteristiche forti che li associano a questo tipo di caratteristica. Cioè, se voi pensate al Maxi, il Maxi è primariamente un progetto di infrastructuring. Il Maxi è primariamente un progetto di infrastructuring, cioè un tema di cui tutta la DID si muove in questa idea, no? Si muove l'idea che l'architettura non è una bottiglia, ma l'architettura teste una serie di relazioni attive, ne trae forza dai vari ambiti in cui si colloca e a sua volta li rilancia. Il Maxi è inteso vivere come una sorta di shortcut da una strada all'altra, realizzando le sue forme che quasi lanciano questi vettori, queste forze, e poi questo spazio interno che deve essere alimentato da queste, diciamo, dal flusso urbano. In parte questo è negato perché subito dopo, siccome noi abbiamo dei grandi, diciamo, amministratori clienti, la prima cosa che fanno è chiudere con dei cancelli che sono, diciamo, la negazione di tutto il progetto, cioè non è soltanto una cosa, mentre basterebbero la guardia giurata o qualunque altro sistema. Quindi già questo, diciamo, rende impoverisce molto la natura del progetto, e nei pochi momenti in cui invece si è vista, diciamo, lo spazio in base alle persone funziona come dovrebbe funzionare, se ne apprezza la ragione. Ma al di là di questo, il Maxi è anche contemporaneamente un mix di funzioni, ovviamente, perché non c'è soltanto la parte museale veramente detta, ci sono degli spazi di natura commerciale, ovviamente, no? Ci sono due bar ristoranti che sono stati chiusi per un po' di tempo, ma adesso hanno ripreso. Dal punto di vista del producing, sapete che il Maxi, oltre a tutte le persone che lavorano nella cosa museale vera e propria, è anche un archivio, no? È un archivio di architettura contemporanea, è legato all'archivio, ci sono anche le funzioni, chi lavora per la catalogazione, c'è la biblioteca, no? Eccetera. Quindi adesso io non lo so, ma potrebbe anche darsi, anzi sarebbe molto logico che ci fosse almeno una parte con per esempio una serie di ambienti per gli artisti importanti, i residenti, oppure per i curatori più importanti, loro hanno continui scambi con altri musei, eccetera. Sarebbe del tutto normale, sono sicuro che in altri musei ovviamente c'è anche la funzione living. Tutto questo ha un'altra ragione molto profonda, ed è quella che i musei, come diciamo qualunque progetto contemporaneo, dovrebbe tendenzialmente vivere su un ciclo di 24 ore, cioè tendenzialmente non avere parti morte, diciamo, completamente spente, ma in qualche maniera i flussi, come avviene nel bar del McLean, dei flussi che si combinano l'uno con l'altro e si intrecciano l'uno con l'altro tendenzialmente in un ciclo il più possibile delle 24 ore.
Prego. A questo proposito è interessante perché la controprova di quello che sta dicendo è anche sia del fattore tempo, ma anche del fatto che devono avere dal punto di vista economico una fattibilità questi progetti. Il Maxi molto spesso viene affittato per degli eventi. No, anche per esempio questo weekend c'è un festival,
certo.
E quindi il museo è chiuso per che dalle 8 fino alle 4 di notte c'è questo festival sia nell'auditorium,
sì,
nella
lobby, esatto,
nella grande lobby.
Sono aspettati. Sì, io sono stato invitato a uno lunedì, ecco perché pensavo che fosse solo il lunedì.
No, no, fanno anche il weekend.
Certo.
Di notte.
E quindi questo è il ragionamento tendenzialmente, certo il Maxi non ce la fa a auto mantenersi, come ben sappiamo, però la linea di tendenza andrebbe, diciamo, in queste direzioni, anche se, diciamo, parliamo di qualcosa di completamente atipico, ma per farvi capire che la linea di tendenza è questa. Il museo una volta era il museo, prendevi, entravi il biglietto e facevi una cosa. Oggi il museo è un evento multitasking che rappresenta questo gioco della mixité. Noi andremo al macro, io spero, domenica prossima, poi vi spiego tutto, ma il macro è ancora di più tutto questo, soprattutto in questa nuova gestione di De Finis, che è l'antropologo che è alla base del Museo dell'Arte dell'Altrove, direttore del macro. Il macro è ancora di più tutto questo, ha cercato con grandissima forza l'idea di aprire una continuità di eventi e soprattutto aprire una continuità di produzioni dentro il museo, cioè con vari sistemi ha offerto degli studi per artisti, in particolare per architetti, che sono disseminati in tutto il museo, proprio per forzare molto anche questa chiave producing. Producing, creating, no? In quel caso il lavoro è un elemento, diciamo, chiave in questa idea di mixité, oltre alle altre caratteristiche, oltre ad essere un luogo molto bello a cui spero che voi veniate domenica, poi vi spieghiamo perché domenica prossima andiamo lì. Quindi qua ci sono tutta una serie di progetti in questa direzione. Se pensate come lo stesso tema dello stadio, no? Di cui si parla continuamente, è un tema che calza perfettamente all'interno di questo discorso, no? Da struttura pubblica monotasking, cioè una struttura realizzata dalla mano pubblica, monotasking, tendenzialmente aperto 3 ore a settimana, che era il classico stadio, oggi siamo a una struttura privata estremamente pluritasking, estremamente di mixité. Come funziona tutta questa questione? Funziona proprio sulla chiave della negoziazione, e la parola negoziazione è chiave per capire che cosa succede in questi casi. Ok, questa cosa fatta privatamente, fatta all'interno ovviamente di una logica di business, cosa torna dal punto di vista sociale? Il ritorno sociale è un discorso che può essere negoziato tra me amministrazione e tu privato che mi proponi lo stadio? Come? Con che tipo di soluzione? Con che tipo di per esempio di rebuilding nature, che diventa proprio un elemento per esempio fondamentale di quando era fatto lo stadio diciamo della Roma. Quindi nascono tutte queste serie di negoziazioni che in questi giorni si parla del nuovo stadio di San Siro, no? E di nuovo tendenzialmente se tu non hai queste categorie, non capisci che quella è un'operazione di mixité e che quindi al loro interno c'hanno una driving force, c'hanno un principio guida, che è evidentemente lo sport, ma c'hanno tutta una serie di modi per utilizzare le altre componenti all'interno di quel principio guida. E sono anche tutti questi tipi di progetti, ma in particolare così macroscopici, soggetti a una forte negoziazione, cioè a un dare e avere in cui la comunità, nel caso specifico i comuni, cercano di rendere più evidenti possibili attraverso cambi anche di progetto, discussioni sul progetto, sulle quantità, eccetera, quelle che sono le funzioni sociali, ma ben sapendo che comunque è anche un business, che non può non essere un business. È in questo equilibrio che si muove tutta la faccenda. Nel nostro caso sono progetti piccoli, quello di Milano è un edificio di 1.200.000.000, cioè parliamo di, no? Mentre i vostri sono progetti sui 15 milioni più o meno, a occhio. Questo è un progetto molto interessante da questo punto di vista, di cui forse possiamo, per divertirci, parlare ancora. Ah, ecco, perché questa è la vecchia funzione che non c'è più. Questa è la casa dell'Artusi. Questa è la casa dell'Artusi, non c'ho più le foto da qua, è la casa dell'Artusi che potete vedere qui, è un posto sperduto nel mondo che si chiama Forlimpopoli, e hanno un convento praticamente abbandonato. Quasi tutti i conventi in Italia ormai hanno una, due persone, o dopodomani chiudono appena muoiono, e quindi abbiamo tutta questa grande risorsa di conventi dappertutto in realtà, e hanno questo convento abbandonato, e allora a un certo punto, ragiona che si ragiona, fanno un salto logico fantastico, cioè trovano il loro principio guida. Il loro principio guida qual è? Ma qua, Forlimpopoli, che capita? Che è successo mai del significativo? E a un certo punto uno si ricorda, ah sì, è nato l'Artusi. L'Artusi è il primo estensore della guida di cucina e di ricette italiane, che faceva da Forlimpopoli con un sistema quasi di corrispondenza tradizionale, no? Lui ha fatto la prima versione del suo famoso Artusi, che è un ricettario? Un libro di ricette, e ha avuto talmente, che si è pagato a sue spese, ed è diventato talmente famoso, che talmente diffuso, che la gente cominciava a scrivere, non eravamo ai tempi di Facebook, gli scrivevano le loro ricette. Lui ha fatto 2, 3, 4 versioni di questo suo libro di ricette, cominciando a includere anche queste ricette che gli arrivavano, quindi un'avventura meravigliosa. E quindi questo Artusi è andato lì, e quindi a loro gli viene in mente una cosa logica, di fare un progetto di mixité basato sull'Artusi. Quindi è la casa dell'Artusi, quindi immediatamente vedi il principio guida, che cosa succede al suo interno, ovvio che cosa succede al suo interno, è un mix di funzioni, c'è l'exchange, c'è il producing, c'è la scuola di cucina, c'è la residenzialità, c'ha la possibilità di commerciare dei prodotti, c'ha dei ristoranti, tutto logico, c'ha delle parti museali, quindi di cultura, eccetera. Tutto quadra, in qualche maniera tutto quadra all'interno di questa cosa. Credo che da qua si possa vedere, c'è l'articolo, sì, non ci sono le foto, ma c'è l'articolo ed è fatto da amici, tra l'altro. Io infatti lo conosco perché mi ci hanno portato loro, ero andato a fare una lezione a Ferrara. Eccolo qua, credo che sia questo, sì. Eccolo qua, quindi è fatto da In Studio, da Susanna e Antonello Stella. Ok, sono i leader, i fondatori, e così ne possiamo vedere tanti altri di progetti di questa natura. Uno che corrisponde molto, diciamo, bene a questo mondo è il mondo delle grandi società che fanno software oggi. È un mondo che corrisponde quasi perfettamente all'interno di queste categorie. I loro ambienti di lavoro sono ambienti di lavoro che sembrano quasi modellati su questi concetti. La loro driving force è ovviamente una driving force in questo caso che riguarda il creating, in questo caso veramente creating, ma comunque la grande area del lavoro, ma poi a tutti questi altri livelli, e in particolare a molto forte un livello ludico, di exchange, un livello ludico degli spazi, per cui loro all'interno di queste strutture hanno moltissimi spazi ludici, e cioè non soltanto hanno le mense, le biblioteche, cose che supportano gli asili nido, Google no, perché sono tutti bimbi, loro sono i ragazzi stessi, ma comunque molti altri hanno anche queste cose con l'idea di creare una sorta appunto di ambiente integrato su questa idea del lavoro. Google in particolare è molto interessante perché se uno va a vedere diciamo le... dunque, se va a vedere le immagini, le poche immagini che si vedono nei siti, eccetera, ha molto questo tipo di immagini, che veramente in un primo momento ti sconvolge alquanto, perché si vede in questa è la sede Google di Pittsburgh, che io conosco personalmente, ecco perché vi parlo, questa immagine. Dice, questa è la sede Google dove teoricamente questi lavorano, giusto? E vediamo questa enorme amaca, vedete, una sorta di amaca gigante. Qui vediamo una tipo uno studio con le armature antiche e i divani tipo Old Britain. Qui vediamo quelli che ci potrebbe sembrare più ragionevoli, cioè gli spazi per mangiare e stare all'aperto. E qui soltanto vediamo degli spazi di lavoro. Uno guardando questo si domanda, ma cioè non riesco a capire. Quindi Google dà tutte queste cose, cioè dà lo spazio con le armature antiche, dà lo spazio con le amache giganti, cioè come esattamente funziona questa cosa. Vediamo un po' dove c'ho. No, non è qua. Siccome sono andato a visitarlo il luogo, allora vi posso spiegare il segreto di Google. Vi spiego il segreto di Google, che è molto interessante che qualcuno una volta vi spieghi e che ha parecchio a che vedere con queste questioni. Fatto il segreto di Google, andiamo alla discussione di quanto voi dovete fare e finiamo la lezione. Allora, però è interessante capire come funzionino questi processi. Qui mi è capitato perché questo signore era l'architetto dello spazio, lui è un mio carissimo amico fotografo che vive a Pittsburgh, con cui abbiamo fatto il libro di Terragni insieme, io ero a Pittsburgh per fare una conferenza e lui mi dice, ah però sai, non è che ti andrebbe di andare a vedere Google, dato che questo amico architetto è? Io ho detto, come no? Sì, perché è difficilissimo vedere questi interni. Mentre questa persona è il classico googoliano, cioè attorno ai 30 anni, ma ne dimostra 15, o comunque vuole vestirsi da quindicenne, è il capo, diciamo, della Google locale, guadagna una cifra mostruosa, è meglio che neanche saperla, perché dietro questo c'è anche il denaro, e lui ci porta in giro. Vediamo un poco qual è il link, perché uno dei due dovrebbe portare le immagini, non credo che sia questo, dovrebbe essere questo. Ah, porta al blog questo, ok, porta qualcosa del blog, va bene. Allora, come funziona tutto questo? Ve lo racconto, non vi servono le immagini. Noi siamo, l'unica parte pubblica è questo punto, diciamo, di una sorta di reception, in cui lui viene a prenderci, dopodiché entriamo e subito abbiamo situazioni di questo genere. Cioè anche, mi ricordo bene, noi entriamo e abbiamo tre flipper e un biliardo con gente che giocava. Continuiamo e vediamo una cosa di questo tipo. Lui molto orgoglioso ci porta qui, ci porta alla mensa dentro e fuori, e in cui spiega il concetto fondamentale che la mensa è gratis per chi lavora lì, perché c'è non soltanto, come adesso scoprirete, c'è il vantaggio che loro stanno più tempo al luogo di lavoro, ma c'è un altro vantaggio enorme che, di cui adesso parliamo, che riguarda, lamenta tanto questi altri spazi pubblici. Poi per quanto riguarda gli spazi di lavoro, sono spazi estremamente democratici, organizzato stazioni di lavoro di questo tipo che vedete qua. Ai tempi miei però avevano già due schermi, ma erano comunque queste postazioni qui. Dopodiché tutto l'ambiente è un ambiente estremamente giovanilistico, molto ludico, ma con molte persone presenti. Detto questo, a poco io durante la visita posso fare delle domande al nostro guidatore, alla nostra guida, cercando di capire alcune cose. A poco capisco una serie di meccanismi estremamente interessanti. Questi cosiddetti spazi ludici, la maca gigante, la cosa con le armature greche, la stazione con le batterie, eccetera, in realtà nascono attraverso i lavoratori stessi, i programmatori stessi, che si mettono d'accordo tra loro. Alcuni cominciano a dire: a me mi piacerebbe tanto, ho sempre sognato tutta la mia vita una maca gigante. Trova altri due o tre che hanno questo stesso sogno e lo rendono noto alla dirigenza, e sostanzialmente se lo auto costruiscono e auto finanziano con piccoli non fondamentali aiuti da parte della casa madre, che però facilita enormemente queste attività o questa la creazione di questi progetti, uno, due, tre. Ecco perché è così popolato. Queste hanno una serie di effetti fondamentali. Come sempre le cose sono sinergiche, cioè ci sono tante ragioni dietro questa apparente stranezza, perché ovviamente è un'apparente stranezza. La prima è ovvia ed è, come dire, un senso di compartecipazione dello spazio e dell'attività, no? Se io lo posso personalizzare, questo spazio diventa anche mio, ed è la prima. La seconda, ovviamente, allunga i tempi, anch'esso, di stare dentro la struttura, perché oltre al mangiare va bene, ma ci puoi passare anche parte del tuo tempo libero, del relax, eccetera. La terza direi così, è che è un gioco vero, cioè è un gioco serio, cioè quello che dovrebbe essere il gioco. Il gioco è una pratica che hanno gli animali come gli esseri viventi più sviluppati, che ha una serie di regole, il gioco si basa su una serie di regole e in qualche maniera simula alcuni aspetti del reale. Simulando alcuni aspetti e solo alcuni aspetti del reale, ci si allena da un certo punto di vista, no? I cuccioli giocano a saltarsi uno addosso all'altro perché si allenano, come è ben noto. Se a un gatto tirate un topolino, lui gli corre dietro perché si allena, no? È un gioco che tu fai a tutta questa, diciamo, componente. Questo terzo livello è il più importante, cioè per loro questi sono allenamenti. Sono allenamenti in che senso? E qua tutto il segreto. In che senso costruirsi una maca attraverso questa prassi è un allenamento? In questo modo. All'interno di Google, e questo è l'altro segreto che mi ha spiegato la mia guida, le persone lavorano 70% per progetti che gli dà Google. D'accordo? Fai questa cosa, sviluppami questa cosa, in tot tempo, eccetera. Ma per il 30% sono, tra virgolette, liberi. Questa libertà può riguardare il fatto di costruirsi la maca, ecco perché loro se la costruiscono. Ma questo è allenamento? In che senso è un allenamento? Vediamo chi riesce a fare il salto logico. In che senso è un allenamento? Qua bisogna fare un salto logico, ma una volta fatto si comprende sempre. Giulia, Lisena o Lisena? Giulia, in che senso può essere un allenamento? Diciamo inconsciamente sviluppano la creatività, in realtà è un po' di più, sono molto più furbi. Luisa, però diciamo grosso modo, Luisa Fanton. Certo, certo, li allena a lavorare insieme, ma perché non abbiamo chiamato producing creating? In questo caso funziona perfettamente perché è questo.
Perché una persona felice, dei dipendenti felici lavorano magari meglio.
Perché gli aiuta nella creatività.
Sì, certo, certo, cioè non è questo il meccanismo, è un altro.
Gli aiuta nella creatività, allenarsi, trovare, diciamo, soluzioni.
Li aiuta nella creatività, li aiuta a trovare soluzioni, a fare squadra, eccetera. Fammi un esempio concreto, far capire se tu hai fatto anche l'ulteriore passo.
Come può essere una cosa semplice, come sogno, la madre, eccetera. La creatività poi può essere spostata nell'ambito lavorativo, quindi attraverso un software, un programma che può aiutare altre persone, quindi...
Prova a fare una cosa, ci sei quasi, prova a farmi un esempio concreto. Ci sei molto vicino, eh? Per esempio.
Ci sono, magari c'è bisogno di un software per le attenzioni sui medicinali, e devono catalogare questi medicinali e quello si mette.
Vabbè, quindi diciamo svolge la creatività all'interno di una mission già data, invece è di più, sì, ho capito, quello sviluppa la creatività e tu risolvi meglio la soluzione del problema dato, invece? Perché qua è il salto logico bello, eh?
Modo per analizzare un po' le esigenze, trovare una
soluzione. È lo stesso procedimento di prima, è lo stesso procedimento del salto logico e del principio guida. Questi fanno le amate, d'accordo? E sono abituati a fare insieme. A un certo punto uno dice, au, ma se noi mappassimo il territorio e mappando questo territorio facessimo una sorta di mappa globale di tutto il mondo, di quasi tutto il mondo, e rendiamo questa mappa parte del sistema Google, ma non sarebbe un'idea mostruosa? Che cosa voglio dire? Voglio dire questo, che Google è nato da un fatto fondamentale, i sistemi precedenti di gestione delle informazioni contenute nel web per una serie di ragioni non avevano algoritmi intelligenti e non avevano capito una cosa fondamentale, e cioè che bisognava operare su una memoria, su una cache e non sul materiale diretto. Operando su una cache potevi essere rapidissimo, cioè già una cosa che tu avevi raccatturato precedentemente, e soprattutto con algoritmi intelligenti. Questo era Google. Google all'inizio era questo, era soltanto un motore di ricerca. A poco sono state inserite le nuove cose. Quando vi ho detto Google Maps prima non c'era, e poi un determinato momento è arrivato attraverso un salto logico di questo tipo, simile a quelli che anche noi vi invitiamo a fare quando pensate a un principio guida. In realtà il ragionamento è analogo. Non è che tu arrivi a Google Earth perché analizzi linearmente la situazione, è perché gli fai un salto logico, perché te l'immagini, perché te lo sogni a un certo punto. Che cosa succede a questo punto? Che Ariano dice una cosa confusa e lo dice a noi mentre stiamo a costruire la maca. Ma perché cazzo dici questa cosa magari ad alcuni e cominciano a mettere a punto una idea, un concept di quello che sarà poi il prodotto di Google Earth, no? Perché quello è un concept. Cosa succede a questo punto? Succede che con la stessa modalità con cui si fa la maca, e cui noi eravamo già allenati, sviluppiamo una sorta di concept, una sorta di progetto possibile. Che cosa avviene a questo punto? Considerate che noi abbiamo sempre il nostro 30% di tempo libero, ecco perché, che è sempre tempo retribuito, ma non è tempo in cui io sto facendo lo sviluppo della programmazione di una cosa che mi è data, è un tempo che io posso sviluppare cose di questo genere. Che succede a questo punto? Quando noi abbiamo concept, succedono due cose. Che succede? Antiri lo sa. Sì, ma siccome io sto dentro Google, in linea di massima i sistemi di vantaggi sono talmente forti, e poi spieghiamo perché sono talmente forti. Certo, teoricamente diciamo, oh, questa è proprio una tale genialata, no? Che io prendo, vado fuori da Google e parto con la mia azienda personale. Ma in linea di massima tutto il sistema è costruito perché questo non avvenga. Perché non avvenga? Perché è fondamentale, per due ragioni. Perché ovviamente se fosse questo tutto il sistema non sarebbe per produrre ricchezza e intelligenza per altri, no? Invece no, deve stare dentro. Allora che cosa succede? Che io, come ho fatto la proposta della maga alla dirigenza, così faccio la proposta del Google Earth, è lo stesso meccanismo. Ecco, in quel senso quello è un gioco che mi ha abituato al lavoro. Allora, che cosa succede a questo punto? Che la dirigenza c'ha 10 progetti, 9 li scatta, uno dice, ammazza, famo Google Earth, d'accordo? Allora, non siamo noi tre che abbiamo pensato a Google Earth, ma so 500 persone come inizio, d'accordo? A questo punto il progetto, che è un progetto che diventa un progetto di Google, no? Ed è sviluppato da Google, con le risorse di Google, diventa appunto uno di quei progetti che fanno le persone nel 70% del tempo, cioè gli altri lo sviluppano. Noi tre, qual è il vantaggio di aver fatto tutta questa operazione? A questo punto, Martina, Charletta, qual è il vantaggio? Esatto. Non è possibile, mio caro. Non è possibile. Stefano, Calabria, dov'è? Stefano.
Che hai detto tu?
No, l'ultimo.
No, che non c'è vantaggio. Vabbè, allora fermiamolo là, sennò poi fa una maieutica troppo forte. Adesso tocca a Stefano. Ma state sempre nel mondo dei sogni, Siete sempre, pensate sempre che il mondo funzioni. Mannarino c'è? Dov'è Stefano Mannarino? Stefano, che pensi te?
Diciamo che facendo questo processo,
oh certo, ma noi tre. Certo, abbiamo investito il 30% del nostro tempo e ci ha pagato Google, ma qual è il vantaggio? La percentuale. Eccolo qual è il vantaggio. Ecco come il sistema funziona. Nel senso che noi tre facciamo questa cosa e se il progetto viene accettato abbiamo una percentuale. E vi rendete conto di che numeri parliamo? Oppure la percentuale è ridicola? Quindi il sistema è questo. Quindi noi abbiamo proposto, diciamo, Google Earth e siamo i fondatori di queste cose e ne avremo una percentuale, che sarà quella stabilita, eccetera. Questo è lo stesso identico sistema per cui le università americane sono diventate ricchissime, punto. L'hanno inventata a Stanford la prima volta. Le persone stanno nei laboratori, lavorano con i raggi X, le cose, le macchine, questo e quell'altro, e tutta quanta l'apparecchiatura dell'università. Se ho pagato dall'università, fanno tutta l'università, ma se inventano un brevetto ne hanno la percentuale. È chiaro?
Quindi sono invogliati.
Quindi il meccanismo è un meccanismo decisivo. E attraverso questo meccanismo, diciamo, le grandi università americane nei campi della scienza eccetera sono effettive cucine di brevetti. Ecco perché loro già hanno 100 brevetti al giorno e altri posti ce l'hanno 0 o 1 o 2. È il concetto semplicissimo della percentuale, per cui a questo punto uno ritorna tutto, rifà tutto il giro da capo e capisce tutte le cose, no? Capisce il gioco come allenamento, capisce questo, capisce il 30%, capisce quello, capisce la percentuale. Sì,
volevo aggiungere una cosa.
Volentieri.
Questo weekend mi è capitato di invece di...
Avevamo fatto, adesso mi ricordavo, lo scorso anno avevamo fatto la regola che era molto carina, quella della penna o del segno, è carina
del
comunque.
Pizzino.
Ah, del pizzino, era il pizzino. Infatti cercavo di ricordarmi che fosse, che ce l'avevamo inventate. Ce l'avevamo inventato il pizzino, è una bella tecnica. Che non è che c'è scritto che è, soltanto io capisco che uno è pronto a dire una cosa.
No, questo weekend mi è capitato una cosa, un'esperienza simile, perché stavo a Milano e sono andato a vedere la fondazione Feltrinelli, che è quella di Arlo Piedemeron,
quello lungo,
la nuova,
lungo.
Sì, con la, il tetto, no,
sì.
La cosa che non sapevo è che Meta è Microsoft, quindi io ho visto che ho un amico che lavora da Microsoft.
Tu sei intrufolato.
Ho fatto fare la cazzo.
Fantastico.
Quindi sono entrato da Microsoft.
Ma tu hai già assistito alla lezione, e però.
Certo.
Subito, hai messo subito in pratica.
Allora, prof, è andato a Pittsburgh, io dico,
esatto.
Da Microsoft.
Esatto.
E lei già mi ha detto una cosa. Guarda, questo è molto nuovo, è molto anche innovativo come sistema di lavoro, però per andare a vedere davvero come funziona dovresti andare a Dublino, che è la sede principale.
Vabbè, comunque.
Comunque, la cosa interessante è che questo edificio lungo, è praticamente un monolite, viene esattamente tagliato a metà, e quindi una parte è la Feltrinelli e l'altra è Microsoft. Sono quasi due parti uguali. La cosa interessante è vedere come questi due edifici, che in realtà hanno lo stesso concept, lavorano in maniera completamente diversa, perché la Feltrinelli è una fondazione privata, però è aperta al pubblico. Quindi il piano terra è tutto quanto pubblico, c'è una caffetteria, un bookshop, eccetera. Poi la seconda, il secondo livello c'è una sala polifunzionale accessibile, il terzo e il quarto sono uffici non accessibili, e l'ultimo, che è appunto uno spazio bellissimo perché c'è questo, la capriata, c'è una sala lettura, visitabile, basta registrarsi e si va sopra. Ovviamente da Microsoft non ti fanno neanche entrare.
Esatto, lo stesso di Google.
Quindi io avevo questa gancio... E sono
entrato. Oh.
Allora,
qualche foto non l'hai potuta fare. Anch'io infatti.
Però magari posso farmi una foto.
Vediamo. Magari licenza
esatto. Allora, loro non hanno una postazione di lavoro fissa.
Esatto.
Loro hanno i piani. Ogni piano è tematico. Quindi c'è il piano foresta. Quindi in base a come ti svegli, c'è il piano foresta. Dice oggi che con foresta va con
fantastico.
Sopra il piano urbano.
Oh.
Quindi praticamente lei mi ha detto io non ho una postazione e questa cosa dell'incontrarsi, appunto queste traiettorie, no? La fanno con questi spazi di lavoro molto fluidi, dove appunto cambiando postazione di lavoro tutti i giorni, se dopo
loro
vanno due mesi,
loro vanno
con il computer, dopo due mesi praticamente conoscono tutti.
Tanto per cominciare.
Poi
se vale poco.
Ammazza
che è stata brava, Andrea, una bella esplorazione ha fatto.
E poi un'altra cosa interessante per capire il fattore gioco. Hanno le sale della riunione, che hanno tutti quanti nomi di festival musicali, di solito. Quindi Coachella, Burning Man e quant'altro. Quindi dice che ci stanno questi coreani, eccetera, no? Un po' psicodelici, questi ingegneri, che dicono, dai, allora ci vediamo a Burning Man, ci vediamo a Coachella. E loro si divertono a darti gli appuntamenti in queste sale. Quindi loro riservano le sale, se la prendono per un paio d'ore, e vanno lì e fanno le loro riunioni quando hanno bisogno di uno spazio, diciamo, più privato. però di base è tutto quanto molto molto fluido.
Molto fluido, ancora più di questi, almeno le postazioni ce l'avevano. E poi ovviamente hanno il ristorante dove si è gratis, e tutto il resto qua. E come progetti pensi che lavorino con la stessa modalità? Cioè, nel senso qualcuno gli assegna, perché gli devono assegnare dei compiti a loro.
Io credo che loro siano un po' meno creativi.
Ah, perché ecco, sono più business, sono sì, più altre cose, devono avere conoscenze tecniche.
La parte del cloud, perché non è mica la parte del cloud di cui parlavamo l'altra volta. Quindi sono ingegneri, non hanno, non credo che abbiano questa forte cosa creativa. Però posso, la prossima volta...
La prossima volta gli chiediamo bene. Ok, perfetto. Allora, siamo quasi alla... Come voi capite, anche avendo visto, noi potremmo andare avanti, diciamo... a lungo, perché gli esempi sono tanti, eccetera. L'unica cosa che vi voglio aggiungere qui è che poi diventerà anche una parola che ritorna anche in altri contesti, è questa parola che a un certo punto noi abbiamo scoperto per indicare tutta una serie di processi di cui noi abbiamo capito l'esistenza e che cerchiamo di implementare nei nostri progetti. Tanto, cioè implementare i nostri progetti da tanti punti di vista, sia dal punto di vista programmatico, sia dal punto di vista dell'atteggiamento, sia dal punto di vista del ruolo sociale, eccetera. Cioè, è la parola proactivity. È una parola che a un certo punto ho scoperto quando un architetto del gruppo degli NL Architects, di cui non ricordo il nome, credo fosse il capo, spiegava come loro facevano i loro progetti. Cioè loro non facevano i loro progetti aspettando a studio che chiamasse il cliente, come si faceva negli anni 60, oppure con altri, diciamo, con altre modalità e sistemi, i concorsi, i rapporti con i nuclei di potere, eccetera, ma li facevano appunto con un atteggiamento proattivo. Che cosa voleva dire? Che individuavano, esattamente come noi pensiamo di insegnarvi a fare, delle situazioni di crisi, delle situazioni in cui poter, diciamo, proporre dei progetti di architettura che avessero senso, che siano allo stesso tempo innovativi e compatibili, no? Che non creano, la parola che noi odiamo di più di tutte, sapete qual è? Utopia. Non sentirete mai da me dire la parola utopia, perché utopia vuol dire senza luogo. E invece tutto il nostro sforzo è uno sforzo esattamente topico. Cioè noi diciamo che le cose che noi facciamo le facciamo in quel luogo, in quella situazione, come situazioni possibili, compatibili, che ci potrebbero essere. Il fatto che, misurando la realtà di una città così degradata come Roma, queste cose ci sembrino impossibili, che siano, diciamo, ci sembrino impossibili, non vuol dire che sono utopiche, l'esatto contrario. Il nostro sforzo è uno sforzo topico. Ed è motivato da questa anche parola, che è una parola molto bella, che lui mi ha insegnato, che vuol dire proactivity. Che cosa vuol dire avere un atteggiamento proactivity? Vuol dire avere un atteggiamento anticipatore, che anticipa diciamo la necessità, vede e comprende che cosa può accadere, o che la maniera giusta di interfacciarsi a quello che sta per accadere. Sei proattivo, e l'atteggiamento proattivo è la chiave, di nuovo, è una delle chiavi fondamentali del mondo contemporaneo, perché mentre, diciamo, come dire, la persona addetta a un lavoro ripetitivo e organizzato come se fosse una catena di montaggio, tanto se è un lavoro operaio o se è un lavoro burocratico, è la stessa cosa, e quindi può aspettarsi, quali sono le mie mansioni? Il problema fondamentale è la mansione. Qual è la mia mansione? Ma questa è la mia mansione? Ma è la mia mansione o non è la mia mansione? E tutto il mondo si organizza su questo discorso della mansione, no? Io se sono operaio, questa è la mia mansione, quello che c'è fuori non riguarda me. Se sono un burocrate è la stessa cosa, questa è la mia mansione. Se non è la mia mansione, la faccio. Il mondo di oggi è esattamente l'opposto, o tendenzialmente un mondo all'opposto, ecco perché va a stridere, perché è un mondo proattivo, è un mondo in cui chi lavora in qualche maniera è proattivo, cioè anticipa. Se voi state in uno studio, la prima cosa che il vostro in una settimana di prova, la prima cosa che chi vi ha messo nella settimana di prova è esattamente capire se voi avete un atteggiamento passivo basato sulla mansione o se avete un atteggiamento proattivo. Proattivo vuol dire che anticipate. Anticipate quello di cui che c'è bisogno, non che ti aspetta e dici, oh, mi devi fare sta cosa, finita sta cosa, ho finito. No, sono continuamente proattivo. Allora, questa è una cosa decisiva e che vale tanto nell'atteggiamento, diciamo, di tutti i giorni, tanto nell'idea nostra dei progetti. Noi in qualche maniera i progetti, come fanno nel studio, come fanno tantissimi, soprattutto all'inizio del loro lavoro, in qualche maniera anticipano, no? Molti di voi ameranno, immagino, i big, che sono dei campioni di non adesso, perché adesso hanno talmente tanto lavoro che, diciamo, non vogliono disattivarsi, non vogliono essere tanto proattivi perché hanno talmente, diciamo, talmente tanto lavoro, ma in una prima fase caspita. E anche tutto il loro lavoro con questa sorta di diagrammi, di fumetti, di cose, sono tutti modi per cercare di avvicinare, come dire, anche le necessità del progetto a dei possibili enti, associazioni, clienti, eccetera, eccetera. Quindi l'atteggiamento proattivo è una componente importante all'interno di questa cosa. Quindi noi vogliamo essere anche proattivo. Allora, che famo adesso? Come vi ripeto, la cosa fondamentale è quella di cercare di farvi fare una cosa che sia logica e che abbia senso. Allora, io direi di fare due cose, facciamo la volta il prossimo lunedì. Cioè, facciamo alcune discussioni che sono, diciamo, raggruppate in due seminari, quindi alcune cose avvengono all'interno del seminario. Poi, all'interno del seminario, ne possiamo scegliere alcune che ci sembrano di maggiore convincimento e mostrarle insieme. Se riuscite a mandarle, come spero, il giorno prima ad Andrea, a lui fa, diciamo, la stessa, una sorta di rapida preselezione, per cui sappiamo già che abbiamo qualcosa e comunque le abbiamo le più interessanti, diciamo, nel blog. Allora, che cosa fate? Secondo me è anche interessante questa farla con il buddy. Allora, bisogna cercare due progetti compagni di strada. Questa è la prima cosa, cioè noi spezziamo questo mondo, che è un mondo di cui in questo momento cioè abbiamo avuto soltanto questo lancio teorico da parte mia, e cioè dovete realizzare tre progetti che per scala, caratteristiche e programma sembrano poter essere un utile compagno di strada al vostro progetto. D'accordo? Arriva uno, adesso per dire, e mi fa il grattacielo Pirelli. Allora io dico, ma scusami, ma secondo te, nella zona di Anienerim, tra il mondo tanto vario qual è, ma ti pare che vai a me prendere il grattacielo Pirelli? Voglio dire, c'ha senso, d'accordo? Oppure mi fa vedere la mega struttura, il mega stadio o altre cose. Bisogna avere grano salis, grosso modo uno comincia a capire in che tipo di ambito urbano si muove, per scegliere dei progetti che hanno un grado di annanto, di vicinanza, di compatibilità, se no vuol dire che capisci, già che sei, avere compagni di strada interessanti è già una prova molto, molto, molto indicativa, perché vuol dire che cominci a incanalarti, se no tutte le cose che tu fai le fai come se fossero compiti, invece non sono compiti, sono complotti. Quindi l'arte mi porta a un certo tipo di ragionamento, la scelta dei compagni di strada mi porta a un altro ragionamento. Quanto più intelligenti e compatibili sono, tanto più ne ho vantaggio. E chiaramente se non assistito alla lezione già e quasi sicuramente non sei in grado di fare in maniera interessante queste cose, perché non ne capisci il contenuto. Allora, dovete scegliere due progetti realizzati, che per scala, quindi quattro se siete in due, che per scala, caratteristiche e programmi sembrano poter essere un utile compagno di strada al vostro progetto. Non devono avere esattamente lo stesso programma di quello che voi nebulosamente pensate, ma devono avere la potenzialità di diventare per voi un punto di riferimento e di ispirazione. In particolare sarebbe interessante conoscere progetti che abbiano componenti simili in qualche modo, per esempio al MAM, o che usino anche il momento artistico e quello educativo come riscatto, perché in qualche maniera è una componente che a noi in qualche maniera ci possiamo lavorare. Dovete fare una ricerca, non sedervi al primo riferimento trovato. Per queste opere di riferimento sforzatevi, una volta fatto, di scrivere 10 righe di concept dell'opera. Questo è fondamentale. Cos'è l'opera in esame? Quale funzione assolve? In che modo particolare? Quali sono i progetti, i principali concetti architettonici, spaziali, tecnologici, contestuali? Come si inserisce in un particolare, in un mix particolare di funzioni? Cosa suggerisce l'opera nel suo insieme? Come definireste? Perché a me interessano molto. Cioè, questa è una fase di autoanalisi che è fondamentale e avviene con la scrittura. Cioè, tu scrivi 10 righe e fai capire perché è importante. Al di là del fatto che gli altri le leggono e capiscono perché sei importante, è importante che tu capisca questa cosa. Questo è uno di quegli allenamenti. Perché questo? Perché è uno degli allenamenti. Perché poi vi servirà per il vostro progetto. Quindi noi vi alleniamo a fare cose che vi serviranno per il vostro progetto. Date un titolo concettuale e un sottotitolo descrittivo all'opera in esame. Questo è anche molto importante. In qualche maniera cercate di catturarne l'anima, o il principio guida, o la maniera di farlo capire immediatamente qual è, diciamo, la caratteristica fondamentale, il principio guida di quel progetto. Raccogliete alcuni grafici selezionati e se possibilmente ridisegnate alcuni di questo progetto. Di nuovo potete fare il tutto insieme al compagno, diventa anche più interessante, e quindi scambiarvi anche, pubblicarvi in entrambi i blog. Ognuno due. Quindi se uno è in coppia quattro, se sono da solo due. Definite tre ipotesi di programma di mixité su cui voi sareste interessati a lavorare, sulla base fino a quello di quanto illustrato a lezione. E qui è il primo salto nel vuoto. Io non ve dico una, anzi non voglio averne una. Questa è la base. Noi lavoriamo sempre restringendo il campo, non vogliamo avere il dialogo su una, vogliamo avere il dialogo su tre. Avere l'ipotesi di tre vi lascia il cervello più aperto e vi consente di fare quel successivo aggiustamento. Quindi a questo punto ho analizzato i compagni di strada. A un certo punto provo a fare tre ipotesi di programma di mixité sulla base di quanto fino a qui illustrato e anche un poco su questo studio che uno fa su quei programmi e a quant'altro lui voglia lavorare, perché è chiaro che siamo in un universo mondo. Come faccio a farne tre? Una buona tecnica per rompere questa, diciamo, difficoltà è avere un primo programma che si basa su una vostra forte passione. Molti di quei progetti che voi avete visto nascono in realtà da una passione, da un desiderio, da qualcosa che tu conosci profondamente e che questa è la volta nella vita che puoi veramente mettere a profitto. Io ho sempre collezionato fumetti, per dirtene una, e ho un'enorme passione per questo mondo. Può nascere un progetto di mixité rispetto a questa passione che io conosco così profondamente che motiverebbe qualunque altra scelta? Cominciamo a scrivere e a descriverlo. Poi cominciamo a pensare se potrebbe avere un senso in quale area. Questo non lo fate adesso, questo verrà fatto successivamente, non vi preoccupate. Cominciamo a dialogare, cominciamo a vedere se questa passione mi può portare da qualche parte. Ho fatto questo esempio, ma le passioni sono infinite, no? Di studio, di ricerca, di sport, più ne ha più ne metta. Poi cominceremo a vedere se questa passione può avere una sua compatibilità. Ma se noi abbiamo quella, abbiamo un grande motore, perché abbiamo una grande cosa che a noi ci appassiona fare, che conosciamo anche. La seconda riguarda può riguardare le specificità particolari di Anien Rins e di Anlost Territories in quell'ambito. Cioè può essere qualcosa, per esempio, che abbia a che vedere anche con progetti che riguardano in qualche maniera l'acqua, per esempio, come avendo i nostri progetti lì, o che comunque abbia a che vedere con delle caratteristiche, diciamo, contestuali in qualche maniera. Mi è dettata da qualche ragione contestuale, e la terza invece parte da una criticità, che di nuovo, come la passione, si vedrà se questa criticità si può esplicare in questa situazione. Criticità che non vuol dire criticità del contesto specifico, può essere una criticità più ampia, come abbiamo visto in quel caso, quello partiva dal fatto che non c'era la comunità europea, no? E poi ha trovato la mano. Quindi possiamo trovare delle criticità che sono, diciamo, di natura più ampia, politica, religiosa, sociale, ambientale, e poi pensare a un programma che lavori su quello e poi progressivamente andare lì. Anche in questo caso faccio lo stesso ragionamento precedente, faccio un titolo, provo a dargli un titolo a ciascuna di queste ipotesi, qual è la funzione prevalente del progetto, come si possono articolare le cinque categorie, grosso modo come si articolano all'interno le varie articolarità, eccetera, e pubblicate tutto questo nel blog. In questo caso però voi vi scindete, cioè i quattro progetti sono comuni, le ipotesi noi le facciamo, diciamo, ciascuno singolarmente. Pubblicate tutto questo sul blog, mandatelo a lui e stampate, anche se non perfetti, alcune di questi materiali, perché i seminari li dobbiamo fare con la carta, no? È soltanto la parte finale che facciamo con il proiettore. Quindi stampate e fate alcune tavolette a tre che vi permettano di discutere insieme sia degli esempi sia delle vostre prime ipotesi. Quindi in questa maniera cominciamo a scalfire questo problema. Certo non lo faremo subito, però cominciamo a lavorare e a mettere a fuoco questa idea che riguarderà anche cominciamo a mettere insieme il programma, e noi lo facciamo attraverso questa strada.
Domande.
Eccomi, pronto?
Ci sono domande?
Sì. Ci sono domande, è importante che ci siano domande, perché c'è la luce a questo punto, sono quasi stancato. Prego. Ecco, ti spiego, tu nel tuo background, questo è il problema, tutto quanto si muove contemporaneamente, no? Le aree di progetto noi grosso modo sappiamo che esistono. Allora potrebbe essere che una ipotesi, tu te sei già innamorato di un'area, facciamo l'esempio, no? Se sei già fortemente innamorato di un'area, allora l'ipotesi di mezzo, quello che noi diciamo è legata, è... può essere già anche contestuale, anche se non è quello il centro del problema, però può anche essere contestuale. Ma noi non discuteremo mai questa tua proposta se non abbiamo le altre due. Ok? Prego. Perché noi vogliamo avere, capito, una certa fluidità iniziale per poter poi andare insieme nella direzione migliore. Prego. Tutto chiaro? Allora, ci sono una serie, usate il sito come vostra fonte, adesso vi rispondo, la lezione io la metterò prima possibile registrata, intanto ho capito che è questa, siccome a volte non riesco a farlo immediatamente, io in questo momento c'è la versione di 2 anni fa, no? Che tra l'altro era anche in video, appena posso metto quella di quest'anno, ma intanto se uno vuole si può vedere quell'altra che è diversa, però diciamo grosso modo è analoga, però seguite molto queste cose, perché la lezione, il fatto che abbia tutti questi link, queste cose è fatta apposta, cioè non è fatta che, soltanto perché io la faccio adesso, la faccio perché voi la andate a vedere. Come è del tutto assurdo che voi vi siete segnate queste cose soltanto sugli appunti, sono scritte lì, fanno testo lì, nella lezione. Prego. Sì, io pensavo di sì. Se volete farli in A4, farli in A4 con la stampantina di casa, non importa, diciamo, no? Lì c'è questo link, dato che tu mi inviti a questa cosa. Sì, sì, è nel blog e cartacea. Il vantaggio è che tu magari la fai cartacea, la fotografi e la metti sul blog, capito? Oppure la fai digitale, allora già c'è live. Secondo me la puoi fare anche cartacea, fotografarla e metterla sul blog. Qui c'è sempre questa mia peana, credo che si dica così, che faccio ogni anno, ma che ha scarso seguito, e cioè la mia battaglia contro i service, di stampa. Non è perché abbia niente contro i service di stampa, ma a parte che adesso è anche più complicato perché non ce l'abbiamo neanche più qua. No? Non ce l'abbiamo più, giusto? Però poi mi viene completamente assurdo, non riesco a capire perché non si possa avere, come si ha in quasi tutte le facoltà del mondo, un piccolo plotterino personale, magari di seconda mano, che per esempio in Spagna è del tutto abituale, mi dicevano le persone, e di cui a un certo punto avevo degli studenti che erano stati in Erasmus e mi spiegavano che certo abbiamo tutti il plotter, noi siamo andati là. C'è un mercato dell'usato, 250 euro l'abbiamo comprato. Allora aspetta un attimo, dimmi un po' come si chiama, com'è, e io qua ho creato a quei tempi, non mi ricordo quando, a un certo punto c'è il link, no? Ecco, consiglio per acquisto plotter, dovrebbe addirittura essere un link che avevo fatto vedere un prodotto, per dire, no? Ma può essere che arriviamo al quint'anno e stiamo ancora, capito, con le cose? Cioè, è assurdo, non è, come ai tempi nostri, diciamo, investivamo su un tavolo da tecnica o su un parallelino, mi sembra assurdo che in epoca digitale stare sempre sotto bastone con le cose. Ma questo è un problema mio, però normalmente questo avviene. Ma comunque, male che vada, anche con le stampantine a quattro che tutti hanno, si può lavorare tranquillamente, si mettono insieme, si fanno delle cose, perché il fine in questo caso è quello di avere un cartaceo, insomma, per fare la presentazione. Quindi non è che dovete stare là a fila, la pennetta, la cosa, deprimente proprio come scena. Fate come vi pare, basta, certo, fate come vi pare. L'importante, il problema è il fine, noi abbiamo bisogno della carta per poter parlare tra noi, però la cosa è anche sul blog. È tutto chiaro? Altre domande? Domande? Chiudo.